leggendo un pezzettino che dicevo stamattina dell'atteggiamento di Gesù nei confronti delle persone che incontra Tamar la Sece nell'ultima parte della sua vita, negli ultimi anni che rimane lì. Se vogliamo andare alla seconda pagina, guarda un po', per pure. Sì. La sua evangelizzazione, ecco, e si chiede il modo di praticare l'uguaglianza e la fraternità con gli indigeni. Indigeni è l'uso che diciamo noi, per cui non usiamo così. E queste sono le sue parole: lasciarvi avvicinare a me, parlarmi invece di fuggire le loro lunghe conversazioni. È una cultura esclusivamente orale, questa qui, non sapevano scrivere, questa gente. Nessuno di loro ha mai letto nulla, per la semplice ragione che non sanno leggere, quindi è abbastanza probabile che non leggano, ma parlano moltissimo, perché la loro cultura, essendo orale, non hanno altro modo che... Poi ripetono spesso, proprio anche come tecnica mnemonica, insomma, per ricordarsi. Lasciarmi avvicinare a me, parlarmi, invece di fuggire le loro lunghe conversazioni, desiderarle, ma volgerle sempre verso Dio. Non temere il contatto con gli indigeni, né quello dei loro vestiti. C'è sempre un tema dell'incarnazione, ma di una concretezza, che raramente troviamo in chi... E vedremo come poi lo radica in Gesù, no? Allora, non temere il contatto con gli indigeni né quello dei loro vestiti, coperte, eccetera. Non avere paura del loro sudiciume, delle loro pulci. Guardate questa concretezza anche un po' sgradevole. Non cercare di avere delle pulci, ma neppure temerle. Fare come se non esistesse. Vivere insieme agli indigeni con la familiarità, ecco, questo era il tema di Gesù, con la familiarità di Gesù con i suoi discepoli, i quali erano simili a quelli che frequento io. Non avevo una grande idea di apostoli. Soprattutto vedere sempre Gesù in loro, ecco il tema della presenza di Gesù nel povero, negli altri, insomma, e con fraternità. Ripeto, non soltanto con uguaglianza e con fraternità, ma con l'umiltà, il rispetto, l'amore e la dedizione richiesta da questa nostra fede. Secondo lui, la sua fede cristiana gli impone, no, di guardare gli altri con umiltà, rispetto, amore. E il tema dell'umiltà, cioè di essere... di non considerarsi superiore, è un tema sostanzialmente inaccettabile per un europeo, insomma, nei suoi tempi soprattutto, quando si considerava l'Europa come il modello, insomma. Cioè il resto del mondo deve diventare come l'Europa se vuole essere civilizzato. Non c'è altra strada, ma questo noi l'abbiamo già raggiunta e altri si diano da fare. Guardare con umiltà questa gente è... Durante questi 6 mesi passati in mezzo ai Tuareg, ho visto i Tuareg tutti i giorni. Venivano tutti i giorni, a volte numerosi, a volte in piccolo gruppo, a seconda se la regione era più o meno abitata. Sono molto più aperti degli arabi, sono musulmani di nome ma poco praticanti, non sono fanatici, sono lontani da noi per ignoranza, diffidenza e per le menzogne che ascoltano continuamente. A volte sono lontano da noi per colpa nostra, anzi più spesso per colpa nostra. Appena si fa un po' di conoscenza, si aprono a noi. Tutti gli europei in relazione con loro sono unanimi nel dire che sono molto meno lontani da noi di quello che pensavamo. Cioè in sostanza si rende conto che c'è una comune umanità che ci lega, e con tutti gli uomini, insomma. E lui, come abbiamo visto prima, radica questa umanità in Gesù Cristo, insomma. Gesù si è comportato così, Essere cristiani quindi cosa vuol dire? Vuol dire in fondo sentire che nell'altro uomo c'è un fratello, cioè, perché? Perché c'è una presenza di Dio come c'è in me. Nessuno di noi ha meritato di essere figlio di Dio, ma nessuno ha meritato di esserlo senza che lo siano per gli altri, insomma. Cioè c'è una fraternità che ci lega proprio perché Dio non fa preferenza. No, lo aveva detto anche San Pietro negli Atti degli Apostoli, non vedo che Dio non fa preferenza per nessuno, però insomma poi nel corso della storia abbiamo scelto di essere noi i preferiti, insomma, e quindi e a scapito degli altri. Ecco, questo era uno dei temi, diciamo, di cui abbiamo già parlato anche a lungo stamattina. Ora nel pomeriggio mi era stato chiesto di parlare del dialogo in particolare. Ora io non so se c'è un altro file lì, se lo vuoi mettere, e il file dovrebbe cominciare con le parole del dialogo, dalla paura alla fiducia, attraverso il dialogo e altre cose. Dovrebbe essere così, ma non lo so se sia. Guarda un po' se esiste un dalla paura. No. Dialogo per la pace, no?
Dalla paura?
Sì, dalla paura, guarda un po' se c'è. No, non c'è. Allora, cerco un po' di altro.
Ah,
ma
sulla.
Ah, non c'è. Cerca un po' di dialogo. Non ce l'ho messo. E guarda un po' se la roba è rimasta.
Prima?
Per me ieri sì.
10.03 e 2017, sì, può essere.
No, ma guarda un po', apri un po'. Sì, è quello di mangiare. Ecco, ora allargalo più che puoi, non so fino a che punto lo stirare. E io, se voi se riuscite a leggere qualcosa, io seguo qui, non so fuori, devo dire. Cioè, in sostanza, lasciamo stare il 17 metodo, vediamo subito la premessa, cioè, credo che uno dei problemi grossi dei nostri tempi sia quello della paura. Non è un fatto moderno quello della paura, nel senso che tutti gli uomini hanno sempre vissuto a contatto con la paura. Nel mondo antico c'era addirittura la paura dell'oscurità. Noi oggi siamo riusciti a vincere questa paura perché abbiamo a disposizione infiniti strumenti e conoscenze per sapere che l'oscurità anzitutto è un fenomeno passeggero, perché il giorno dopo risorgerà il sole e poi abbiamo l'energia elettrica, insomma, che ci impedisce di avere l'oscurità. Però è stato un simbolo per molti secoli di paura, no? E non per niente il nero è diventato il simbolo, dall'uomo nero a tutto il resto è diventato il simbolo, no? Un po' di questa realtà del negativo, insomma, del chiaro, lo scuro e via discorrendo. Di questi tempi poi sono nate paure nuove, paure che non hanno avuto importanza nel passato, insomma. Tant'è che oggi molti ritengono che la dimensione della paura nel mondo sia cresciuta, sia aumentata rispetto al passato. Non è che il passato non provasse questo sentimento, anzi in sé è un sentimento positivo. La paura ci consente di evitare cose che si temono, no? Le cose di cui altri hanno fatto esperienza. I genitori ci dicono sempre cose per fare in modo che noi non le sperimentiamo, perché possono essere pericolose, no? Per cui in sé l'avere paura non è un fatto negativo, è negativo, se mai la paura senza motivo, no? Alcune paure ci accompagnano da sempre, prendiamo la paura della morte, no? Non è che solo da oggi si ha paura di morire, da sempre si ha paura di morire, no? È una, c'è una bella riflessione di un filosofo della prima metà dell'Ottocento che parla proprio non solo della paura, ma di quella che chiamiamo, di quella che chiamiamo non la paura ma l'angoscia, insomma. E dice che l'angoscia, che è un livello superiore a quello della paura, non nasce soltanto dalla realtà, ma nasce addirittura solo dalla possibilità. Cioè, quando noi sappiamo che una cosa ci è possibile, questa cosa ci fa paura, per il semplice fatto che è possibile, se è negativo ovviamente, no? E la morte è una delle possibilità, e allora ci fa paura, insomma, ovviamente. È una, non è detto che sia reale, ma che sia nell'immediato, basta la possibilità. Ecco, oggi molte paure si sono aggiunte, io qui ne ho provato a indicare qualcuna, no? Ma naturalmente ognuno dire, proviamo a pensare al problema della... C'era un amico che mi diceva che aveva, un amico molto più giovane di me, che mi diceva che aveva fatto il mutuo per comprare una casa, aveva fatto l'atto, dopodiché hanno proposto a lui di trasferirsi se voleva mantenere il proprio posto di lavoro da intorno di Torino dove abitava a Milano, anzi dall'altra parte verso est, quindi neanche facilmente raggiungibile. Quindi lui mi diceva, se metto in vendita questo alloggio oggi nessuno lo vuole, non riesco a venderlo, e vado a stare in un altro posto dove non sono in grado di pagare l'affitto, perché pagare contemporaneamente il mutuo e l'affitto non ce la faccio. No, questo che faccio? No, lui diceva, le paure che sono venute a tutti noi non è tanto di perdere il posto di lavoro, ma di non riuscire a mantenere quello che con fatica, no, ho messo insieme e che mi sono impegnato ad affrontare. E questo è un esempio, diciamo, banalissimo di una situazione, però per chi la vive è tutt'altro che trascurabile, no? Oppure pensate alle paure, io mi ricordo che c'era gente che si preoccupava della cosiddetta influenza suina, come la chiamavano allora, vi ricordate quel tipo di influenza di 3 o 4 anni fa, come la chiamavano, che poi il Ministero della Sanità ha comprato una quantità straordinaria di vaccini, non è servito manco una perché questa se n'è andata senza fare nessun danno a nessuno, però è stata una paura terrificante, ammesso che ci fosse. Pensate a quanta gente stava in casa a fumare, facendosi un gran danno, per non prendere le radiazioni di Chernobyl. Se vi ricordate, io ricordo gente che diceva, io non esco più perché hanno detto che è esploso questo reattore a Chernobyl, che è a distanza enorme dall'Italia, ma insomma, allora era aumentata leggermente la radioattività che avevano trovato nell'erba medica, insomma, che era un fissatore. Magari erano anche un po' stupidaggi, quindi alcune persone che non uscivano più perché la radioattività è aumentata, no? E quindi stavano in casa a fumare, facendosi certamente molto più danno di quanto gliene potesse fare l'aumento di radioattività. Erano paure che oggi non ci sono più, perché ci sono di nuovo, ma una volta non c'erano. E vai pure giù se vuoi, non riesci più. Ecco, paura del futuro è una delle paure più costanti adesso. Paura dell'invecchiare, paura dell'invecchiamento, io non ho più questa paura perché ho superato questo, ma pensiamo che l'anno passato, uno dei del 2015, uno delle fatturazioni che è cresciuto di più per la cosmesi maschile, cosa incredibile, quella femminile se l'aspettavano, quella maschile no, cioè che ci fosse così tanta gente che faceva ricorso o a chirurgia maschi, in particolare mi dicono che trapianto dei capelli, non so se sia io
imparato anche questo. La paura non c'è.
La paura qual è? È quella non è tanto della, è la paura di affrontare questa stagione della vita che evidentemente stanno per lui, cioè dopo i vecchi vecchissimi fa ridere, no? Quindi l'immaginario collettivo, soprattutto con i mezzi di comunicazione di massa, aumenta, viene spaventosamente cresciuto. Provate a pensare l'AIDS, che veniva definita la peste del secolo, vi ricordate che era uno dei modi con cui la televisione affrontava questa che è un pericolo reale, no? La peste che poi peraltro nessuno di noi ha mai, grazie a Dio, sperimentato, e che comunque quei pochi che la prendono bastano 3 iniezioni di antibiotico per risolvere, no? Quei pochi che la prendono perché frequentano posti dove è ancora in vita. Ecco, l'ultima grande paura, la paura del diverso. Io ricordo che da ragazzo vedere uno di colore diverso era una cosa stranissima, capitava male. Credo che siano alcuni che nel corso della vita l'hanno visto solo al cinema, se hanno visto una persona di colore diverso, qualcuno di lingua diversa, perché anche da noi un qualche contatto con la Francia eccetera c'era, cioè, soprattutto dei nostri che andavano là, poi tornavano, cioè, magari qualcuno sposava donne francesi eccetera, per cui che parlavano male l'italiano, cioè, ma di cultura e di colore della pelle, di aspetto, insomma, diverso assolutamente non c'era, e religione era un caso singolare, insomma, allora noi ne parliamo. Poi c'è la paura di quello che non conosciamo, ma la paura anche di quello che conosciamo, pensiamo, dicevo prima, dell'energia nucleare, la paura della capacità di incidere sull'aspetto biologico delle cose. Tante volte sentiamo dire, ma il toccare queste cose non potrà creare qualche problema irreversibile, eccetera, eccetera. Questo vale per le nostre persone, ma vale anche soprattutto per la natura. Quante volte diciamo, chissà che questo quello che si sta facendo, soprattutto nella sperimentazione, non dia la possibilità di nascere e di svilupparsi, soprattutto nell'assetto biologico di animali e piante, oppure su quello fisico del pianeta, sul clima, eccetera, della realtà e della sfida. L'uomo di oggi ha molto paura di tutte queste cose. E in particolare noi oggi potremmo provare a riflettere intorno al sentimento della paura che ha provato Gesù, che hanno provato gli amici di Gesù e Gesù, no? Cioè, non è che il sentimento della paura sia un sentimento che proviamo solo noi, no? Gesù e i suoi amici hanno avuto i suoi, diciamo, chiamiamolo apostoli, discepoli, forse meglio dire discepoli, hanno avuto come noi, insomma, un sentimento comune. Gesù lo dice più volte, l'anima mia è triste fino alla morte, no? Che è un modo di dire, vuol dire che più triste non si può, no? Non è che il Vangelo insiste molto su questo tema della paura. Per esempio, le donne che vanno al sepolcro dopo la morte di Gesù, no, dice il Vangelo di Marco in particolare, sono tornate, sono scappate via pieni di paura. Lo leggo, se volete si scrive tanto lì, se vuoi andare avanti un po'. Entrando nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra vestito in una veste bianca e ebbero paura. Prima volta che compare, ma poi compare dopo. Ma egli disse loro, non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove avremo deposto. Ora andate e dite ai suoi discepoli a Pietro che gli presenti il Galileo. Là lo vedrete, come vi ho detto. ed essere uscite a fuggirmi via dal sepolcro, perché erano piene di temore e di spavento e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Questo è veramente un racconto in cui la parola paura, spavento, si ripete verso che era un'invidia. Pure Gesù, il messaggio che gli era dato l'angelo è bello, no? Gesù ha risolto, questo scappa di più di tutto. Oppure l'esempio di Matteo, capitolo 14, i discepoli a vederlo camminare sul mare furono turbati e dissero, è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura, perché gridano per spirito, questo è scomposta la reazione, un po' ridicola per certi versi, ma insomma, coraggio, sono io, non abbiate paura. Pare che l'abbia ripetuta anche il Papa quando ha visto il ritratto fatto da un certo pittore che non voleva un granché, non avete paura, sono io. Ma qui invece è una cosa ben diversa. Ecco, la paura ha un effetto paralizzante. In genere nel nostro mondo di oggi la tentazione è quella di tirarsi indietro, non so cosa ne pensate voi, ma io ho un po' l'impressione che queste reazioni di questi giorni, questi mesi, insomma, che si vedono nel mondo, reazioni di carattere politico, no? Cioè a dire smettiamola con queste aperture, richiudiamoci ognuno dentro i nostri confini, siamo tra noi, questo ha un grossissimo peso sulle persone. Non è semplice, probabilmente studiata questa cosa, ma l'effetto è notevole. Provate a pensare a chi si rivolge agli altri e dice stiamo andando verso una strada che non sappiamo dove ci porta, stiamo fermi, stiamo qui, stiamo a casa nostra, viviamo meglio, evitiamo che ci sia qualcuno, ci tiriamo su dei muri, il muro è uno strumento che ci difende, no? Ci sono due immagini, no? Chi è che ha scritto? Un giornalista della Repubblica ha scritto Tra i due muri, che considera praticamente il 1989 la caduta del muro di Berlino e il 2001 la caduta delle torri, no? come due momenti in cui c'è stato in mezzo la caduta del muro di Berlino, come dire, la fine di un mondo di paure, no, di ansietà, di guerra fredda, ormai non se ne parla più, l'Unione Sovietica non fa più paura, non è manco più in grado di tenere in piedi il muro, no, di sostenere chi è il problema. E quindi passano appena 20 anni, o neanche 10, insomma, accade questo avvenimento in cui la tecnologia, l'enorme capacità di fare danno, provoca un'immagine anche provate ad andare a rivedere adesso la televisione che capita, la distruzione delle torri di New York, mi fa un'impressione notevole, a me ormai fa impressione dire accidenti, questo è potuto succedere, no? È potuto succedere e sulla gente credo che questo imputa una grande paura, magari non quelle immagini lì, ma le altre. Non è soltanto la paura del diverso di sé, no? del chi viene tra noi del disperato, no? È la paura che, diciamo, di cui questo è simbolo, no? Cioè di ciò che è diverso, ciò che è diverso da noi, quello che, di cui siamo abituati. E in fondo l'abitudine è un grande strumento di sopravvivenza, no? Noi ci troviamo bene con le altre persone che conosciamo, no? Di cui siamo sicuri, no? Se di chi non conosci ti fidi, di chi conosci no, perché ho sperimentato, l'abitudine mi ha fatto constatare che questo non può dargli danno perché è una brava persona, perché è una persona con cui sono in relazione, con cui cioè, conosco i suoi, conosco la sua famiglia, conosco da chi riesce, e quindi mi fido. E dell'altro non mi fido, o comunque sto attento perché non è detto che sia così. E, ripeto, la paura ha un effetto paralizzante, come si dice lì nei Vangeli, no? Può gridare dalla paura oppure fuggire. Fuggirono dal sepolcro perché erano pieni di timore e di spavento, e addirittura, nonostante che l'angelo gli avesse consigliato, non dicono né a Pietro né a nessuno, niente, perché avevano paura. Siamo alla fine del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco finisce il versetto 9. Poi c'è un'aggiunta dal 9 al 20 che l'hanno però messa a loro, per dire che Gesù è lo risorto, una storia così molto lunga. Andrei al punto 2 per fare la svelta, no, più avanti, se le cose stanno così, vai pure avanti. Ecco, se le cose stanno così, noi di per sé come cristiani dovremmo compiere uno sforzo per evangelizzare, prima, cioè per conformarci al Vangelo, ritorno a quella parola che dicevamo stamattina, conformarsi, viene la forma. Che dicevamo stamattina, no? Forma di uomo. Ecco, se vogliamo essere delle persone che dicono una parola importante per il mondo di oggi, non possiamo far mancare la nostra testimonianza. Cosa vuol dire? La testimonianza di quello che chiamiamo solitamente con la parola dialogo, che è una parola molto complessa. Di per sé la parola è molto semplice, vuol dire parlare verso, parlare con, logos in greco dia, che vuol dire logos, parola, parlare, dia vuol dire verso, apertamente, insomma. Ma quando usiamo questa parola non vogliamo soltanto dire parlare, vogliamo dire prima di tutto un atteggiamento. Gli atteggiamenti sono due, o quello della paura, non sono tanti, o quello dell'apertura, di pensare, ci si apre se si ritiene che gli altri significhino, abbiano un valore, e per un cristiano se andando verso di loro si va verso Dio. Io qui ho messo anche dei riferimenti. Noi sappiamo, punto 3, noi sappiamo che dalla Bibbia l'uomo è immagine di Dio. Quando noi leggiamo la Genesi, la creazione, leggiamo questa affermazione che apriamo proprio inizio come un'affermazione di altissima dignità dell'uomo, cioè diciamo, uomo in mezzo di Dio, come dire, va via, mica storia, noi siamo l'immagine di Dio, a sua immagine, lo credo, così dice. Ma attenzione, non dice, no, dice tutti gli uomini sono l'immagine di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che in ogni persona che noi incontriamo c'è un'immagine magari difficile da scoprire, non è neanche facile da scoprire in noi se ci pensiamo bene, almeno se gli altri devono scoprirla in noi stanno presti, no? Voglio dire, però questa immagine c'è, quindi è un messaggio, come si può dire, che la Bibbia trasmette fin dall'inizio. Attenzione, non c'è, c'è l'uomo comunque sia, è sempre un'immagine di Dio. Non è soltanto l'uomo che è cristiano, l'uomo che è ebreo, l'uomo che... L'uomo è immagine di Dio. È difficile perché noi in genere facciamo fatica a a staccarsi dalla nostra identità individuale, prima di tutto. Provate a pensare, quando succede una disgrazia a qualcun altro, insomma, in fondo un po' se restiamo sollevati, non lo confessiamo neanche a noi stessi, perché diciamo, beh, insomma, toccata a lui, visto che deve toccare, è meglio che sia toccata a lui che a me. Il mondo antico, per non aver piedi sulla lingua, lo diceva esplicitamente. Per esempio, se leggete con i primi sei capitoli della guerra in Gallia di Cesare, i primi sei capitoli sono un racconto di, potremmo dire, di antropologia antica, insomma, mentre gli altri sono poi storie di battaglie, di guerra, insomma. Invece fino al sesto, soprattutto il sesto, descrive i costumi dei Galli, che poi sono molto diversi da quelli di noi. Cesare è stato lassù un anno, cosa dice? Dice, beh, la divinità, loro hanno questa idea, e poi è anche la loro. Gli dèi vogliono dei sacrifici, cioè vogliono che qualcuno la faccia, perché gli dèi vogliono punire gli uomini. E allora cosa fanno? Offrono agli dèi dei sacrifici umani. E perché gli uomini? E gli dicono, te prenditi questi e lascia stare noi, no? Cosa rompi le scatole? Volevi un po' di morti? E qui ce ne sono 100. Va bene? Adesso basta, si sono stati. Chiaro. Cioè, in sostanza, noi facciamo l'uomo dentro di sé fa una grossa fatica a rendersi conto che oltre a se stesso c'è qualcosa d'altro. All'inizio, quando siamo piccoli, forse la sua età è già superata, quando siamo piccoli siamo concentrati solo su noi stessi. Ci dicono che non vediamo nemmeno gli altri. No. Anzi, all'inizio facciamo fatica a distinguere gli altri da noi. Tutto quello che c'è intorno è noi. Chiaro. Perché? Perché siamo talmente indifesi quando nasciamo. L'essere umano è così, gli altri animali nascono già con qualche, come si dice qua, alcuni degli altri animali, soprattutto non mammiferi, nascono già con caratteristiche fisiche più sviluppate. Noi nasciamo con, se non ci fosse nessuno da pulirci, moriremmo, chiaro? E quindi concentriamo tutto su noi stessi. Man mano che cresciamo cominciamo a diversificarsi, cominciamo a capire che la mamma è un'altra cosa rispetto a noi e così via. All'età adulta, quando è che diventiamo veramente adulti? Quando riusciamo a riconoscere negli altri un valore che non è semplicemente noi stessi. Uno dei problemi di oggi, io mi ero preparato per dirlo, ma ora posso non vale la pena, magari possiamo leggere soltanto di Siriglie, è quello del narcisismo. Cosa vuol dire? È una malattia che colpisce l'età giovanile adulta, cioè quella di vedere negli altri solo la ripetizione di se stessi. Lo leggo, leggo soltanto pochissime righe. La storia occidentale è attualmente come sospesa sulla soglia di un'adolescenza infinita. L'adolescenza è l'età che precede la maturità. Adolescenza infinita. L'amore narcisistico di sé ha largamente abbandonato, lasciandovi senza amore il pensiero, il lavoro, la povertà e la ricchezza, la nascita e la morte, la vicinanza e l'estraneità, la bellezza e il perdono. Le acque si sono ritirate, la terra è più ricolta e sterile. Il pensiero unico esiste, il fatto sul racconto di una natura umana individua, plasmata dall'obiettivo del successo e dalla lotta per il godimento. Il racconto esiste. Cosa vuol dire? Cosa vogliono dire queste parole? Vuol dire che noi facciamo fatica a considerare l'altro come si può dire, come qualcosa di assolutamente diverso rispetto a noi, ma nello stesso tempo depositario di un valore. L'altro o è noi stessi o non è niente, o serve per noi o non serve a niente. Pensate a tutta la teoria della, come si dice, della, della durata del matrimonio, o della convivenza. Dura finché l'altro è in grado di darmi qualcosa. Quando non è più in grado di darmi, nel caso che dura, reciprocamente, per comune accordo già stabilito fin da prima. C'è una bella pagina di una lettera che da carta era scritto con loro, tra due che si sposavano, e diceva: guardate che fino al matrimonio l'amore sorregge la convivenza, dal matrimonio in poi, no, è il, la convivenza che tiene in piedi. Cioè a dire, guardate che se voi considerate l'altro semplicemente come una ripetizione di voi stessi, non c'è futuro. Se invece considerate l'altro come qualcosa di radicalmente diverso da voi, ma che merita comunque la vostra attenzione, allora fate speranza, eccetera. Noi abbiamo avuto nella storia come cristiani, nei confronti degli altri, un rapporto estremamente ambiguo. Cioè gli altri valevano se diventavano come noi. Proviamo a pensare al rapporto che abbiamo avuto con gli altri, con gli appartenenti ad altre religioni, lo dicevamo già stamattina. Com'è che funzionava? Funzionava in modo semplicissimo. Chiunque può diventare cristiano, però finché non lo è il nostro nemico, o lo è potenzialmente. Noi andiamo presso gli altri per fare che cosa? Per fare in modo che diventino cristiani. E in che modo lo facciamo? In qualunque modo. Nella storia più diversa, no? Abbiamo assistito, pensate alle storie di quello, per esempio, siamo ormai alla fine delle crociate, siamo nel 1215, la prima crociata è di due secoli prima, 96-99, quindi siamo nel 1215, quindi 100 e passa anni. C'è la crociata contro gli albigesi. Gli albigesi erano soltanto dei cristiani non in linea, insomma, rispetto a quello che sosteneva la maggioranza della cristianità. Bene, la città di Albi, di cui prendono il nome, siete fuori adesso di nuovo in Francia, vicino alla Provenza, non è propriamente in Provenza, ma sono vicino a Carcassonne, e quando arrivano lì il Simon de Montfort, che è il capo della crociata, riceve tutti i capi dei cavalieri che gli dicono: ma cosa dobbiamo fare? Come facciamo a distinguere quelli che sono albigesi da quelli che sono cattolici? Ammazzate tutti gli albigesi, dice lui, ma come facciamo a distinguere? Lui ci pensa un po' e dice: ma è semplicissimo, ammazzateli tutti. Dio poi dopo, nell'aldilà, separerà i suoi. La mentalità era questa qui, no? Così un po' nei confronti di molte altre, ma un po' fin dall'inizio, l'8 marzo dicono che sia una data anche singolare, perché in quell'epoca, nel V secolo, ma siamo 400 d.C., viene uccisa una donna che era filosofa neoplatonica, peraltro, quindi abbastanza vicina al cristianesimo, ma non era cristiana, insomma, teneva una sua scuola di filosofia, insomma, ma non andava bene, insomma, viene poi uccisa dai cristiani alessandri d'Egitto. È considerata una specie l'inizio, insomma, di quando noi da perseguitati siamo diventati come cristiani persecutori, insomma. Non per niente si è presa per quelle donne, perché fa poi un po' parte del nostro modo di comportarci. Cioè, in sostanza, nel corso della storia non è che siamo stati esemplari dal punto di vista del dialogo, non siamo stati esemplari, eppure c'è una necessità di legarsi a quello che Gesù chiama il dono di sé, e quello che in Charles de Foucault più volte viene ripetuto, cioè perché l'Eucaristia? La faccio prendere, cerco di premiare tutto quello che c'è dentro. Perché l'Eucaristia? Dice perché l'Eucaristia è, lui non usava queste parole, ma io le uso, cioè, è il simbolo di quello che è stato Gesù. Gesù ha fatto dono di sé sempre. Gesù è l'immagine di Dio perché? Perché Dio è uno che si dà, Dio è uno che non tiene niente, che non tiene niente per sé. Per cui perché io mi porto l'Eucaristia fino a Tamara se sono in un posto dove sono l'unico a sapere che cos'è? Chiaro, immaginate che un posto in cui io sono l'unico che so che cos'è e gli altri non me ne importa assolutamente niente, anzi sanno nemmeno di quello. E io proprio questo è il simbolo che io ho concretamente, fisicamente, di come è Dio. Dio è uno che si dà agli altri. E come devo essere io, sostanzialmente. E la storia è un po' quella dell'ultima cena, insomma. E più volte nel suo commento ci sono tre commenti diversi, anzi quattro, perché anche la prima lettera ai Corinti commenta dell'istituzione dell'Eucaristia. Perché questa ossessione, commenti scritti, di pagine e pagine intorno all'istituzione dell'Eucaristia? Lui fa questo ragionamento che io ho cercato di riportare, poi potete anche leggere se qualcuno lo vuole. Aspettate, finisci, è più importante di quello che dico io. Meglio. Perfetto. Allora, dicevo, uno dei commenti che ho trovato importanti è questo. Gesù, nel momento in cui ha capito che non c'era più niente da fare, che ormai la sua vita si stava mettendo al peggio, lui dice che sente che fuori ruggiscono le tenebre, cioè il male, insomma, era stato ormai, non c'era più speranza, noi diremmo che l'avrebbero arrestato e ucciso, poteva avere una reazione come era quella che gli consigliavano tutti, o di opporsi, no? Nel Vangelo si dice che Pietro tira fuori la spada, no? Che addirittura nel Vangelo di Giovanni che taglia un orecchio a un servitore del tempio, no? E comunque o cercare la difesa o cercare la fuga, come ha fatto gli apostoli, nel Vangelo di Marco almeno più volte, spaventati tutti, strada a gara. Ecco, Gesù cosa fa? Riunisce questa gente in una cena. È una cena pasquale, secondo San Giovanni sì, secondo gli altri apostoli no, è una cena qualunque, magari un po' più solenne, ma non una cena pasquale. Comunque li riunisce lì. E cosa fa? Anzitutto dà tempo alle loro persone. Pensate all'importanza di questo, del fatto che l'Eucaristia è istituita durante una cena. Non è istituita così, noi diciamo, per strada ci fermiamo, dice questa è una cena. Si mangia, si beve, eccetera. C'è addirittura, secondo alcuni Giovanni, che metterebbero la sua testa su quasi un piatto di Gesù, insomma, e via discorrendo. Una cena che dura abbastanza lungo, secondo le tradizioni orientali. Non so se qualcuno ha capitato, se era una cena pasquale, la cena degli ebrei comincia quando il sole sta per tramontare e finisce a notte piena, quando ormai sono già sorte da un bel pezzo di stelle. Quindi un tempo non breve. Cioè in sostanza accogliere le loro vite, accogliere le loro persone. E siccome sono straniti, questi qui, perché dicono, ma qui cosa sta succedendo? No, noi sentiamo quel che dice la gente, no? Evidentemente non sono stupidi, non è gente che ormai si accorge che c'è un'ostilità profonda, almeno da parte di chi comanda nei confronti di Gesù, allora lui che fa? No, li riunisce, parla con loro, dà tempo, dà valore, cioè alle loro persone, li considera importanti, no? E dice loro quelle parole che poi dopo qualche volta ripeto, cioè, questo è il mio cuore, questo è il mio sangue, questo è... ecco, cioè lascia un simbolo di questa sua assoluta dedizione all'altro, che poi ci sia la morte, ma lì non c'è il cuore la morte, c'è soltanto la sua volontà, la sua volontà di essere insieme agli altri, di essere per gli altri. E addirittura dice loro, dopo quando insiste su questo più volte, dice loro fatelo ogni volta, no? Che vi ricordate di me, cioè in sostanza ogni volta che volete essere cristiani dovete fare questo. Ecco, quindi la presenza dell'Eucaristia in sé non è una, un fatto devozionale, come i nostri preti di una volta che davano la benedizione e finito tutto, dice ci sarà il vescovo, predica e la benedizione, non se fosse santissimo, oppure le 40 ore di una volta. Non è un fatto devozionale, non è queste cose siano negative, ma questa è la più importante, no? Cioè a dire, è il centro di tutto il discorso. Attenzione, ed è un centro estremamente debole. Questo è il valore che può avere della colpa del futuro del cristianesimo, non è un senso forte. Lo aveva capito benissimo San Tommaso d'Aquino quando ha composto quell'inno, che adesso si dice in italiano diventa moltissimo perché la traduzione non è facile, ed è in latino ed è l'adoro te due volte, la traduco. Però se no non me lo ricordo, in latino non mi ricordo in italiano. Ti adoro devotamente, divinità nascosta, la presenza. Questo duis figuris, che su queste figure, cioè il pane e il vino, sei veramente nascosto. Sulla croce almeno era presente la tua umanità, ma qui non c'è neanche più questo. Cioè in sostanza nel simbolo dell'Eucaristia c'è sostanzialmente nulla, l'annientamento, nessuna forza. È un simbolo debolissimo, è un simbolo fatto con le cose più comuni del pane e del vino. Esiste moltissimo questa roba, ma perché Gesù ha scelto il pane? Perché ha scelto il vino? Poteva scegliere altre forme, no, di questa presenza. Cioè è una presenza debole e nello stesso tempo assente. C'è Bertrand Russell, filosofo matematico all'inizio del secolo scorso, che dice di non essere credente, ma che dice che se per caso quando muore Dio c'è e lui lo incontra, dice gli voglio dire una cosa, dice ma scusa, ma se c'eri cosa ti costava farti un po' più presente in modo che anch'io ti potessi credere? Qui non mi si vede nel mondo nessuno ti riesce a vedere. Stamattina, poco fa, prima di salire, parlavamo della vicenda di Fabio e di suo fratello Massimo, della sua famiglia, suo padre, sua madre. Insomma, è una cosa che rischiamo di perdere la fede davvero quando si volesse intenderla come Dio te l'ha permessa, ma con una cosa del genere, in una sola famiglia, uno rimane lì. Così la presenza di Dio è assolutamente debole in questo mondo, è assolutamente debole. Abbiamo tanti segni a favore, ma ne abbiamo anche tanti contro. Pensate quando alla fine del 500, poi nel 600, si sono scritti tutti quei libri per difendere Dio, la teodicea. Leibniz, che è un grandissimo matematico, che è un grandissimo filosofo, ha scritto il principio matematica, matematica in latino, ancora oggi chi studia matematica, questo l'ha detto Leibniz, insomma molte dei teoremi che utilizziamo, che utilizzano i matematici, no? Che ha scritto una teodicea, no? Cioè una difesa di Dio, come dire, Dio da sé non è capace di difendersi se non, no? Le teodicee sono state tantissime, tanti che hanno scritto libri come in difesa di Dio, se no non si riesce mica. Pensate che l'ultimo che ha scritto una teodicea in forma di romanzo è Thornton Wilder, che ha scritto Il ponte sul fiume San Rei. No? Se ce l'avete letto questo romanzo, è un romanzo che non è scritto negli anni 50, girava ancora. C'è tutta una serie di persone che vanno in una città, non so di poco da, che in Brasile, che vanno verso una città e prima di questa città c'è un ponte e tutte con la loro storia vanno su questo ponte e poi pronto trovo, no? Cioè, provate a difendere di in questa cosa, c'è questa gente che si raccoglie per andare ad una festa e poi il ponte trovo. Quando ero ragazzo era venuto giù una frana enorme sul Monte Stregone, non so, sapete dove era qui il Monte Stregone sopra i bagni, dove c'è un sito per la frazione. Era venuto giù una fetta di terra ed era venuto giù anche due case, ed erano morte 4 o 5 persone. I preti, per giustificare Dio, loro avevano bisogno della teodicea. Cosa dicevano? Ballavano ed era di Quaresima. Erano quei tentativi un po', come si dice, patetici. A quei tempi però presi sul serio, che volevano dire: voi di Quaresima fate penitenza, altro che ballare, se no vi va giù la casa, vedete che Dio ve la perdona mica. E via discorrendo. Ma a quei tempi però si dicevano queste cose, io sono vecchio, ma forse ho avuto, non so, 10 anni quando si diceva queste cose. Poi si continuava a dire, non è che non si dicesse. Io l'ho conosciuto, ero venuto a fare i fanghi ad Aquila, l'avevo visto, era già anziano, era un parroco tedesco e che diceva di aver incautamente seguito quella strada nella sua predicazione, nella sua vita durante la guerra, e diceva che durante la guerra gli inglesi, i tedeschi combattevano contro gli inglesi, avevano fatto un bombardamento, avevano colpito il ballo del paese dove la gente stava ballando ed erano morte 30 persone. E lui allora in chiesa aveva detto: avete visto che siete lì, ballate, Dio vi ha punito. Una volta dopo ho preso la chiesa in piena e sono morte 120 persone, che è mai 4 volte tanto, diceva lui. Nel suo italiano un po' approssimativo, che aveva studiato in Italia anche, insomma, va benissimo. 4 volte, dice, allora ho lasciato perdere, perché la gente mi diceva: ma cosa facevate? Perché Dio li ha puniti con questa roba qui. Sul ballo possiamo capire cosa succede in chiesa, e per cui, però, cioè in sostanza, Dio è estremamente rispettoso di noi. Pensateci a questa assenza presente, di cui l'Eucaristia è il simbolo più evidente. Nell'Eucaristia non c'è neanche l'umanità di Dio, sono solo dei simboli che rimangono, bisogna faticosamente. Quindi c'è questo, credo di Foucault l'abbia preso proprio dalla sua contemplazione dell'Eucaristia, soprattutto a Nazareth, no? E cioè dove stava ore e ore e ore e ore in questa chiesa tutte le domeniche, pensate 8-9 ore di fila in questa chiesa, si allontanava solo per mangiare, perché le suore lo chiamavano, mangiava in portineria, perché le suore erano di stretta clausura, le clarisse lui non le ha mai viste, le clarisse parlava con la tenda, c'era il parlatorio, c'era l'apertura e c'era una tenda. La roba che mi danno da mangiare passava attraverso una ruota, c'era un modo per comunicare senza essere visti, e quindi lui mangiava da solo qui, portineria, però per rispetto appunto della giornata della festa della morte e risurrezione di Gesù, mangiava con Gesù. E per il resto trascorreva tutto il tempo a riflettere su queste cose. E aveva visto che Dio era stato estremamente rispettoso nei confronti degli uomini, per cui la sua presenza, quella eucaristica, era una presenza a sé, cioè che non ha la corposità, insomma, De Foucault è stato molti anni, adesso non abbiamo tempo, non abbiamo mezzo, è stato molti anni, come si diciamo, di un'assoluta eredità spirituale. Cosa vuol dire eredità spirituale? Lui pregava, no? Ma non sentiva alcun piacere da questa roba, alcun gusto, alcuna, sentiva anche disgusto, lo dice più volte, no? Il suo direttore spirituale.
No?
Tante volte, no? Per anni, anni e anni, cioè c'è questa assenza di Dio notevole, no? Proprio che è il contrario di quello che diceva con grazia, si deve fare vedere. Dio ha scelto, cioè ha lasciato questa grossa libertà all'uomo, una forma in questo cristianesimo molto diverso dall'Islam. No? È quello che ci impedisce anche di avere atteggiamenti, come si può dire, accusatori di miscredenza nei confronti degli altri. No? Chi non crede, perché non crede? Una volta si dice perché non vuole, no? Perché o è cattivo, fa cose cattive che non può confessare, non può dire, oppure perché non vuole, oppure perché è ignorante. Quindi le alternative per i non credenti erano l'ignoranza assoluta, e questo era il livello più lieve, no? Non ne ha mai sentito parlare, colpa ne ha. Chiaro, era il livello più lieve, ma insomma, comunque problema. La seconda era un estopante, era un cattivo soggetto, e quindi non può mettersi in contatto con Dio perché sente che Dio lo accusa di questo suo comportamento. Terzo, è ancora peggio, è uno che sa che Dio esiste, sa come Dio, ma lo respinge, lo rifiuta. È un miscredente, cioè un credente al contrario. Anche nella Bibbia si trova già qualche venatura di questo genere. In lui entrò Satana, no? Si dice che Giuda, quando... cioè in sostanza è un posseduto del demonio, un demonio in anticipo. La sua sentenza è già scritta, c'è solo da aspettare la morte per buttare all'inferno del Signore. E chi sono tutti gli miscredenti? Quelli che non credono nella Chiesa Cattolica. No? La formula era extra ecclesiam, cioè al di fuori della Chiesa, non c'è salvezza, nulla salvo. Funzione, non al di fuori di Gesù Cristo non c'è salvezza, al di fuori della Chiesa. Chiaro? Per cui chi non rispettava le regole della Chiesa, stabilite dalla Chiesa, che non erano contenute neanche nei Vangeli. Pensate quanta gente si diceva che era andata all'inferno perché lavorava di domenica, quanta gente era andata all'inferno perché non mangiava carne di venerdì, no? Quanti preti erano andati all'inferno, dice Don Pavini, non so, perché non avevano letto il breviario, lo dicevo sostanzialmente tutti, quasi tutti. Vabbè, insomma, comunque. E queste erano regole della Chiesa, nel Vangelo non c'è scritto né di non mangiare carne di venerdì, né di non lavorare di domenica, né di discorrere. Ecco, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Immaginarsi poi se uno non è anche stabilito nel Santo. E ecco, in De Foucault c'è questa preoccupazione di un pianesimo estremamente leggero, perché sa che la parte pesante la fa Dio. Questo, cioè, che Dio è presente in ogni persona. C'è un passo che qui avevo citato, non so se c'è, se lo troviamo alla svelta, scusate. Sì, al punto 2, c'è due volte 2, non so perché, ma è più su. Ecco, con lui abbiamo messo su, e allora vai qua avanti. Ecco, vai per avanti, c'è il punto 2. Se le poste non ce le vai per avanti, ecco, è buono. In questo gli atti delle poste del capitolo 10, Pietro sta ancora dicendo queste cose, è un lunghissimo discorso di Pietro, quando lo Spirito Santo scese sopra tutti, coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano ancora, anche sopra i pagani, si effondesse il dono dello Spirito Santo. Si sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo in pari di noi? Ecco, Pietro di cosa si rende conto? Si rende conto che c'è gente che non è circoncisa, e per un ebreo come lui non essere circoncisi pure per dire appartenere a un mondo che non ha salvezza. Diventato cristiano, dice, questi non hanno neanche ancora ricevuto, non hanno ricevuto il battesimo, eppure dicono cose, no? Si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo, li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Questi non avevano ricevuto il battesimo, non facevano parte della Chiesa. Chiaro, cioè Pietro si rende conto, lo dirà più dopo, lui non ha riportato, che Dio non fa preferenza di persone, che Dio è con tutti, che Dio è la parte di tutti. Siamo noi che facciamo fatica a vedere gli altri, perché abbiamo questa, come si può dire, questa difesa automatica a considerare gli altri come potenziali nemici fino a dimostrazione contraria. Il fatto che sia proibito farsi delle immagini, pensate all'enorme scontro che c'è stato all'ottavo, non un secolo dopo Cristo, tra quelli che volevano le immagini e quelli che non le volevano nella Chiesa. Presso gli ebrei e i musulmani nessuno è rimasto, no? Gli ebrei hanno così paura che la gente adori l'immagine invece che Dio, che derivava dal fatto che vivevano i popoli che adoravano gli idoli, no? Cioè che adoravano le immagini, e allora guai a farsi un'immagine. L'Islam seguirà questa strada, se voi vedete tutte le rappresentazioni, diciamo, che trovate nelle moschee, o sono dei versetti del Corano, o sono delle, diciamo, decorazioni non rappresentanti né la natura né l'uomo. No? Poi possono essere, vi ricordate, tutta quella forma di magnifiche decorazioni anche delle moschee, insomma, se andate alla moschea della roccia, insomma, quella che c'è a Gerusalemme, sulla spianata del Tempio, è una moschea dentro tutta, come si dice, con mosaici, con versetti del Corano, oppure con decorazioni, quelle che chiamiamo arabeschi. Il cristianesimo ad un certo punto si trova in questa difficoltà, cioè sono persone che dicono guai alle immagini e altre siamo in Oriente. Pensate che sono imperatori che si qualificano come iconoclasti, no? Cioè che dicono bisogna distruggere tutte le immagini, e altri invece che si qualificano come favorevole all'immagine. Noi oggi, quando dice queste cose, che cosa? Ecco, in realtà dietro c'era una grossa idea, no? C'era una grossa idea. Qual è l'immagine di Dio? Che noi abbiamo bisogno di figurarsi qualcosa, no? Siamo fatti. Qual è l'immagine di Dio? L'immagine di Dio presso gli ebrei e anche presso i cristiani è evidentemente l'uomo, e in particolare quell'uomo che è Gesù, no? Gesù è l'immagine. E notate come il Vangelo insiste anche sulla fisicità di Gesù, noi poi abbiamo perso perché di mezzo ci sono stati tutti quelli che avevano paura di sé, tutti quelli che avevano paura, tra cui anche noi, nostra generazione, per carità, la mia, è una generazione che ha ancora subito questo influsso, no? E quindi cosa dicevano? Gesù era, sì, era un uomo, però insomma, era un uomo casto, era un uomo per carità, non ha mai avuto una fisicità, insomma, da forza, il corpo ci vuole, ma insomma, non è stato. E invece nella storia c'è questo Gesù che mangia, che beve, no? Cioè, che dando persino scandalo, no? Ci mangia e beve, e non mangia e beve con gente, come si può dire, raffinata, sei bicchieri davanti, dieci posate per pane, no, mangia con gente comune, no? Con i pubblicani e con la prostituta. Insomma, ragazzi, bisogna scegliere delle compagnie anche un pochino più eleganti, lasciamo stare le prostitute che insomma fanno sempre fiera, ma i pubblicani insomma, o questo coso, come si chiama, Sade Cocollo, quella che si portava giù che se la morte era una prostituta e che se era, che di cui si era innamorato, vabbè, e si era portato in anno ai tempi del servizio di Milano. Ora, e questa fisicità, Gesù, i Vangeli insistono tutti, eh? Insistono tutti, perché Gesù ha bisogno, cioè i Vangeli hanno bisogno di dimostrare che è attraverso l'incarnazione che passa la volontà di Dio, non è attraverso un messaggio. In questo siamo profondamente diversi dall'Islam, questo ci può fare, è irriducibile questa differenza. L'incarnazione è l'incarnazione. Dire che Dio diventa un uomo, dopo il Corano lassù, ma c'è una sura centrale in cui Maometto dal suo punto di vista se la prende con quelli che dicono che Dio è il Signore, gli esseri cristiani. E dicono, ma Dio che si fa partorire da una donna, non c'è un sistema, non è possibile una cosa di questo genere. C'è gente che arriva a credere in cose di questo genere. E da un punto di vista anche, come si può dire, teologico, antico, non è poi così, così brutta da dire. Noi lo diciamo. Ora, noi crediamo che c'è questa vicinanza di Gesù alla nostra esperienza. Il popolo è convinto di questo. I musulmani di Tamaro a sé, anche se non lo sanno, i tuareg di Tamaro a sé che sono dei musulmani, sì e no, no, nel senso che non sono tanto fedeli, sono così ignoranti di se stesso da non essere neanche in grado di essere musulmani, per cui non occorre una teologia se non quella dell'unicità di Dio, che Dio è creatore, Dio è clemente, dicevi. E sono così ignoranti, ecco, vicino a loro c'è un Dio che non è necessario annunciare, che bisogna solo testimoniare. Ogni altra forma rischia di essere, lui non lo dice ma lo crede, lo pratica, rischia di essere, come si può dire, una forma di predicazione dell'ateismo. Perché? Perché si dice a qualcuno di non essere fedele alla sua fede e non si propone altro. Non si è in grado di proporre altro perché la sua cultura è quella di Dio. Allora qual è la strada per entrare? Dopo quello che ho detto stamattina, lo ripeto ancora perché credo che sia importante, non rinuncia mai ad essere cristiano, appunto che quelli che gli vogliono bene sono dispiaciuti del fatto che non diventi musulmano, perché dicono quando poi moriamo non ci incontreremo più perché tu vai all'interno e non hai niente a fare luce, perché non sei diventato musulmano. E Gesù, scusate, De Popolo è convinto di essere missionario, che Gesù va annunciato. È convinto però che Gesù va annunciato non nella maniera degli altri missionari che seguono l'esercito, che bisogna diventare contemporaneamente europei, borghesi, come diceva lui, e poi cristiani. Ma bisogna semplicemente conoscervi, per esempio. La grande fatica che fa De Foucault a tradurre questo dizionario, questa lingua, che non interessava a nessuno, perché l'arabo lo conoscevano tutti, quelli che avevano bisogno di conoscere. L'arabo era una lingua parlata da moltissima gente già allora, oggi è la seconda lingua dopo l'inglese capita nel mondo, quindi insomma è una lingua. Io consigliavo ai miei studenti di studiare l'arabo perché tanto l'inglese ormai non sapete, non c'è speranza, ma l'arabo magari lo imparate e conoscete la seconda lingua. Allora, la fatica che fa conoscere questa cultura, qui c'è una bella lettera in cui dice bisogna affannarsi, affaticarsi a conoscere questa cultura, perché il primo lavoro è quello di capire questa lingua. Se noi non entriamo nella loro cultura, noi distruggiamo la loro cultura inevitabilmente. Pensate a quante culture abbiamo tentato, alcune ci siamo quasi riusciti a distruggere nel corso dell'espansione della potenza europea. Pensate in America, in America tutta la cultura, diciamo, dei nativi indiani se ne è sostanzialmente andata, no? E finita, l'unici che se la ricordano sono i testi di Texas River, che sono quelle cose dei fumetti. Per il resto chi ricorda più questa cultura, se non adesso qualche anima bella che cerca di riprendere, oppure una cultura notevole. Pensate alla cultura del Centro America, quella degli Incas, degli Azteci, queste cose di cui abbiamo notizie piuttosto frammentarie, piuttosto, no? Cioè siamo stati esportatori di una cultura che per affermarsi aveva bisogno di distruggere le altre, perché non ammetteva che ci fosse contaminazione, non ammetteva che la nostra cultura avesse qualcosa da imparare. Dopo quello invece è il contrario, crede che ci sia, che il nostro dovere sia un dovere di ascoltare. Questo secondo me è il grande cambiamento. Gesù che nell'ultima cena sta a sentire questa gente, che sono i suoi discepoli, cosa fa? Parla con questa cena. Che fa? Mentre Gesù non è così inconsapevole, sapendo di cosa gli sta per succedere. Il Vangelo racconta un po' la loro maniera, ma poi nell'orto degli ulivi dicono che Gesù ha pregato, ma poi era così sconvolto da sudare sangue, no? Usano questa immagine che non va presa la lettera, ma vuol dire che veramente stava rendendosi conto pienamente, tant'è che nel Vangelo di Luca si dice che il padre gli manda un angelo a mettergli una mano sulla spalla. Ecco, cioè voglio dire, Gesù sta a sentire questi apostoli, cioè vive un'esperienza umana con loro di profonda relazione. La vicenda non per niente il banchetto, il mangiare, lo stare assieme è un simbolo forte della nostra vita. Lo facciamo spontaneamente, ma io che non posso mangiare se non. Però volentieri stiamo a. Perché a tavola? Perché? Perché evidentemente quello che facciamo non ha secondi fini. Quando io sento dire un pranzo di lavoro mi tirano lo scarico, ma mangiare per parlare di affari, ma parliamo in merito all'avvocato, parliamo per strada, parliamo di mangiare. No, mangiare non parliamo di niente, parliamo di quello che ci piace, di cose che ci interessa, di quello che ci viene in mente di carino, cioè non ci sono secondi fini. Ecco, cioè questo dare spazio agli altri, questo che Gesù ha dimostrato proprio in questo momento è piuttosto rituale. No, pensate alle nostre eucaristie che sono esattamente contrarie, no? Ormai c'è uno che dice delle cose, noi stiamo visto tanto che sono un po' contrari purtroppo, a me dispiace ogni volta che vado a messa, dico divento sempre più vecchio, sempre meno, questo sia vero, e con il rischio di non poterlo operare mai. Però pensiamo a questo fatto qui, che lui immagina sia l'eucaristia. Quindi stare a sentire gli altri, è una cosa importante, perché vuol dire che hanno qualcosa da dire, che io ho qualcosa da imparare. Pensate all'atteggiamento della Chiesa in questi anni, adesso con il Papa Bergoglio un po' sta cambiando, ma c'è stato un periodo in cui noi avevamo solo da insegnare le cose agli altri, no? Come ci si comporta a letto lo sapevo di noi, come si chiedeva loro, e il tipo di convivente lo dicevano, e si passava, non lo dicono più, non lo so perché non frequento più certi no, frequento più nel senso che cosa va a fare, e così ogni tipo di relazione sessuale doveva essere definita dalla nostra morale. Gli altri non hanno nulla, hanno solo da ascoltare, addirittura circolava negli anni erudignani forti, circolava l'idea che al di fuori della Chiesa Cattolica non ci fosse neanche la possibilità di fondare un amorato, no? E dove la fonda? Tutto relativo, si può fare quello che si vuole, no? E c'è. Cioè, in sostanza, noi non abbiamo nulla da imparare da nessuno, che è l'atteggiamento di chi dice io so tutto, no? Io so tutto. L'atteggiamento che hanno avuto già missionari prima è di Pietro Poli. Pensate al rapporto che c'è stato con i cinesi in precedenza, padre Nobili, padre Ricci, due gesuiti che sono stati in Cina e che hanno avuto un rapporto, come si può dire, di grande condivisione con la cultura cinese, lontanissima oggi, stralontana ai loro tempi. No, per andare in Cina ci volevano 2 mesi, ora credo che mio genere vada avanti tanto in Cina, impiega 6-7 ore, 9 ore, anche lo impiega, cioè, quindi non è distantissimo come parlo un inglese chiaro negli ambienti che frequenta lui, non solo negli ambienti che frequenta, per cui allora invece non era così. E finestra che poi si è chiusa immediatamente, no? Santa Sede ha detto no, non si può seguire questo tipo di acculturazione del cristianesimo. Il cristianesimo deve essere quello romano, in Cina si dice la messa in latino, e buonanotte. Ma come? Combinato. Io sentivo missionari che dicevano, noi diciamo la messa prima delle ragazze, venivano nel nostro paese, generalmente a raccogliere soldi, facevano la giornata missionaria. Venivano soprattutto gli Staveriani, che erano la villa Cerreto, qui sopra l'Italia, no? C'era questa una villa che adesso è una casa di riposo, allora era il noviziato degli Staveriani, e allora c'era un anno nella nostra parrocchia facevano una giornata per il seminario e un anno per gli Staveriani, erano gli alterni, e venivano questi missionari, mandavano gli anziani per lì. Inusabili nelle missioni dell'età, e rimandavano, e questi raccontavano, cioè, intorno a noi i bambini, ma come fate con questi negri, che allora sono così in volta, come fa? Cioè, siamo messi in latino, noi abbiamo uno sentiero anche loro, cioè, voglio, dice, ma noi non capiamo niente, cioè, loro capiscono tanto come voi, allora era in latino, c'è poco da fare, e quindi noi non capivamo niente, i neri capivano, c'era questo grosso legame di uguaglianza, insomma, nessuno capiva nulla e tutto andava bene. Ecco, però, voglio dire, proviamo a pensare a questo atteggiamento, no, di assoluta incuranza per le culture, no? Che poi è anche un'assoluta incuranza per le classi sociali, no? Pensate a oggi uno dei problemi, diciamo, che sono le periferie, poi il rapporto alla fede cristiana con questa gente. C'è qualche prete di strada, eccetera, ma la preoccupazione pastorale grossa non è questa. La grossa preoccupazione pastorale delle nostre chiese è rivolta all'interno, cioè facciamo catechismo, facciamo tante cose riguardo a quelli che sono già dentro, riguardo a quelli che sono fuori, che tipo di rapporto si potrebbe avere. Quello di Foucault era un rapporto solo verso l'esterno, perché solo verso l'esterno, perché non c'era nessun cristiano che c'era. E anche uno, e lui dice che in tutto l'Algeria ci sono 10 preti, ed erano quasi tutti sulla costa, quasi tutti al servizio delle guarnigioni francesi, erano catalani militari, c'è guarnigioni francesi che c'erano ad Algeri, che c'erano nelle grosse città, diciamo, dell'Algeria, della Tunisia, diciamo, colonie francesi, cioè, no? C'erano delle grosse, diciamo, unità militari, da lì c'erano soldati, cioè, no? E quindi c'era anche qualcuno che si occupava della loro vita spirituale, qualche credo, sì. O se no qualche padre bianco, insomma, esattamente 10 in tutto. In Marocco uno, che non era l'unico, se n'era uno che pare fosse a questa mano, che sia anche questo per ragioni, diciamo, europee, non per e quindi figurarsi giù a Tamara Sede era lui, non solo l'unico prete, ma lui è cristiano. Quindi il suo rapporto è tutto verso l'esterno e riesce a essere un rapporto di amicizia. Qualcuno è diventato cristiano, uno di lui mi ha battezzato in tutta la sua vita, che era un ex schiavo di cui lui ha pagato con soldi suoi la libertà, cioè il padrone gli ha dato i soldi per comprarlo, poi ovviamente gli ha dato la libertà, e questo qui per riconoscenza pensano, ha chiesto di diventare questo, mi sembra che almeno insomma, uno gli compra, gli paga la libertà, insomma lo lascia andare libero, gli dà ancora dei beni, alla fine uno si battezza e non se ne parla più. Non è andata proprio così, nel senso che questo qui è seguito tutto un itinerario, ma insomma comunque uno solo, che non è un gran risultato, è 17 anni che è stato lì, insomma, a quel posto lì. Ma ha lasciato una grande testimonianza di atteggiamento nei confronti degli altri, che è un atteggiamento anche pacifico, se ci pensiamo bene. Cioè noi non abbiamo nient'altro da, che è poi quello che dice San Paolo, che da predicare un Gesù crocifisso, cioè un Messia sconfitto. Invece nel corso della storia sembra che avessimo da predicare un Messia vittorioso, invece è sconfitto. Noi il Gesù risorto nessuno di noi l'ha mai visto, il Gesù risorto l'hanno visto in pochi, San Paolo che a tarda dice è comparso a 500. Vabbè, gli orientali hanno sempre l'idea un po', perché San Paolo è orientale più. Però ammesso che fossero tanti sono i 500, poi qualcuno che fosse la Regina Santa Margherita Maria, la cosa. Superiore delle visitandine della Radialista, ma il Messia crocifisso è un distretto, è morto fuori Gerusalemme, insomma. E Paolo continua a dire: noi non abbiamo altro che da predicare questo Messia, questo Gesù e Gesù crocifisso, che poi aggiunge: è una roba terribile per gli ebrei ed è una cosa ancora più terribile per gli italiani. Per i pagani perché è uno sconfitto, non ha niente da dire, sono quelli vittoriosi che hanno qualcosa da dire, i romani lo insegnavano a tutti, no? Ma lo avevano già detto molto prima gli ateniesi. C'è una bella pagina di uno storico greco sulla vittoria degli ateniesi su della gente che era di un'isoletta, l'isola di Delo, che era davanti ad Atene e si erano alleati con gli spartani contro di loro, no? Vengono sconfitti gli spartani e gli ateniesi, e gli ateniesi vanno lì per fargliela pagare. Questi gli dicono: ma insomma, abbiate un po' di pietà, e noi se avessimo saputo, non so, cercano di chiedere clemenza. E questi rispondono con una risposta che poi diventa la classica per tutti: ma pensate un po', se aveste vinto voi, come vi sareste comportati nei nostri confronti? Chi vince ha sempre ragione, e chi perde che ha sempre colpa. Quindi predicare un Messia sconfitto per il mondo antico, ma anche per il mondo moderno, è un'impresa assolutamente assurda, per come pensa la gente, per come pensa comunemente. Solo chi vince ha ragione nella storia, chi l'ha scritta, la storia che vince, che ha perso, no? Non può che rassegarsi a chiedere pietà, come ha fatto questi qui nei confronti degli ateniesi, a dire che gli ateniesi non hanno avuto pietà, comunque al di là di questo discorso, ecco, e Foucault ha questa idea che lui predica un Messia sconfitto, che lui predica un Gesù la cui forza sta proprio in questa sconfitta, sta in questo ribaltamento della, della prospettiva, no? E sta nel Dio che nell'Eucaristia nasconde persino la sua umanità. Cioè, sulla croce, ripeto quello che diceva San Tommaso, sulla croce era nascosta la tua divinità, perché uno che muore così non può essere un Dio. Ma qui nell'Eucaristia è nascosta anche la tua umanità, non si vede neanche quella. Per cui sei veramente una presenza assolutamente debole, assolutamente assente. E dov'è che trova il cristianesimo allora, per quel che mi sembra di capire, in Charles de Foucault, dov'è che trova la sua forza? Ecco, trova la sua forza in una parola che lui ha usato e che ha voluto che usassero quelli che sarebbero secondo lui venuti dopo di lui, ma che lui non ha mai visto e che sono poi venuti davvero, cioè i fratelli. Lui chiama i piccoli fratelli, usa questo aggettivo che poi hanno assunto anche loro e anche le piccole sorelle, no? Cosa vuol dire piccolo e cosa vuol dire fratello? Cioè piccolo è quello che tiene meno posto che può, e fratello sa che condivide una umanità con quella degli altri. Non sono i fratelli nel senso fratelli di fede, fratelli, ma fratello di ogni altro uomo con cui sono loro ordinariamente vicini. Può essere che sia il fratello che conosco da molto tempo, ma può essere anche il fratello che conosco da pochissimo tempo, o che non ho mai visto, o che non ho mai incontrato. È un esercizio non facile, che richiede una grande, come si può dire, umiltà. Questo è il grande, umiltà che non vuol dire stupidità, che vuol dire proprio considerarsi come gli altri. Se qualcuno ha letto si ricorderà che nei Promessi Sposi c'è la storia del successore di Don Rodrigo nel castello dove era vissuto lui. Viene un suo erede, un erede molto diverso da Don Rodrigo. Don Rodrigo era quello che voleva violentare la moglie di Renzo, quella che sarebbe diventata la moglie di Renzo, insomma. Quindi il discorso invece è un cristiano. Alla fine questi due, Renzo e Lucia, si sposano, fanno la festa di nozze, però questo signore che paga tutte le spese, che gli fa anche un grande regalo per chiedere loro scusa di come si era comportato il suo predecessore, quando ci sono le nozze mangia con Don Abbondio, loro due, mentre gli sposi insieme degli altri della loro categoria, dall'altra parte. Manzoni fa un commento che secondo me è bellissimo. Dice: era così umile da potersi mettere al di sotto degli altri, ma non era così umile da mettersi al pari degli altri. Manzoni, secondo me, è uno che aveva capito moltissime cose, oggi poi purtroppo non si legge poco, ma è un po', capito, questo è facile mettersi sopra, io sono niente, sono questo tappeto qui anche questo, bene. Ma mettersi al pari, dire io sono come gli altri, è veramente difficile, è più facile dire sto sotto, no? Che non la pari. Stare sopra, vabbè, è la cosa, è la cosa comune, io non sono mica come quelli lì, no? Io sono sotto. Io credo che tutti noi, almeno qualche volta, ma a me è successo più di una volta, di averlo pensato, non sono bene. se voi ricordate, no, il Paolo decide, dice quello che non ha bisogno di pentirsi, no? Io non sono come questi pubblicani o come questo qui che è in fondo al Tempio e che prega, no? Gesù racconta questa vicenda, no, dei due che vanno al Tempio, uno che non ha neanche il coraggio di alzare gli occhi e dice: Signore, perdono, e l'altro che davanti dice: io non sono mica come quelli gentili, che in fondo io sono uno che insomma rispetta i precetti, sono 616, non sono facile, insomma, io rispetto tutti, pago le leggi, le cose non trascurabili per i sacerdoti di allora. Uno torna a casa perdonato, l'altro no, perché è quello che stava in fondo di secolo davanti. Ecco, un'idea del genere l'abbiamo avuta tutti, quella di dire: io non sono come quella gente lì, io sono meno. Più difficile ancora, secondo me, è mettersi alla pari, non lo so, mettersi noi sempre di là. Pensate come cristiani, questa fatica che dovremmo fare, poi, di dire siamo come tutti gli altri. Lo stiamo diventando, sì. Per esempio, la cultura della maggioranza che ci siamo tirati dietro per secoli, forse perché erano così, cioè eravamo la maggioranza. Poi piano piano ci accorgiamo, aperte le finestre, che non siamo più la maggioranza in Italia, nel mondo. E c'è un bel libro di Severino Di Anis, la Chiesa Cattolica che pensa alla sua riforma, che si apre proprio con questa roba, che è stato scritto, pubblicato, cioè è stato pubblicato subito dopo l'elezione di Papa Bergoglio, per cui si sente ancora il prima, poi dopo ha aggiunto due pagine, come dire, hanno letto uno che sembra che qualche speranza ce la dia, dice, però il libro sembra ormai in pubblicazione. E dice: pensate che quando i papi urlano al mondo, vi sta a sentire, se vi sta a sentire, il 16% dell'universo, di quelli che sono cristiani, perché nel mondo siamo il 16%. Ammesso che poi di questo 16% ce ne sia il 10% che sta a sentire, il 10% del 16% all'1,6, cioè uno neanche due cristiani, due persone su 100 al mondo stanno a sentire i papi, no? Ma sentire, poi che faccio il fuoco di più, e così via, no? Cioè, noi spesso abbiamo l'idea anche come cristiani di essere la maggioranza del mondo, invece non lo siamo. Pavin dice: noi stiamo passando, cito il nostro padre, Pavin dice che stiamo passando dall'epoca della pasta all'epoca del lievito, cioè un tempo eravamo, credevamo di essere la pasta, ora siamo il lievito, lui aggiunge se lo siamo, però non è detto che il lievito non diventi ammuffito, quando dice a mia madre che in fondo all'erba trovava un lievito ammuffito che si era dimenticato, che non avevano fatto fare quella settimana. Quindi il lievito può anche essere variato, insomma, non è detto che. Ecco, questo sarà un problema dal punto di vista, come si può dire, sociologico, ma dal punto di vista della fede no. Io credo che la nostra fede migliori, decisamente migliori. Per esempio, non abbiamo più atteggiamenti, non dovremmo più avere atteggiamenti di contrasto nei confronti degli altri. Dovremmo avere atteggiamenti, per esempio, di stare a sentire, di capire, di imparare. Dovremmo perdere l'atteggiamento dei maestri e assumere quello dei testimoni. Guardate che questo l'ha scritto Paolo VI nel 1964, quindi è datata la cosa, il pieno concilio nella enciclica Ecclesiam Suam. Nel 1964 scrive questa parola: il mondo di oggi è disposto a guardare dei testimoni, ma non è più disposto a sentire dei maestri. Lo aveva già capito lui, è morto nel 68, insomma, quindi qualche decennio fa. E noi abbiamo continuato invece a dire: non siamo maestri, il mondo deve inchinarsi a noi, deve capire. E poi i maestri siamo noi, non è il Vangelo. questa insistenza che dicevo stamattina, che è molto importante, questa insistenza che dicevo stamattina di Depo Col, che fa una preghiera intessuta di solo parole della Bibbia. Ai suoi tempi la Bibbia era considerato un libro pericoloso, non lo si dava in mano ai laici. A me è successo un posto che ho fatto un arco basso pieno come questa, e ho insistito sul fatto che leggesse la Bibbia, il parroco è intervenuto dicendo no, no, il Vangelo, la Bibbia no, la Bibbia non leggetela, non fate come dice lui. E io ho provato a resistere, è diventato ancora più come si dice, fidente nei confronti. Gli avevo poi fatto pensare, ma quasi che nel nuovo rito, lui quell'anno era uscito, nel nuovo rito di matrimonio è previsto, perché poi nessuno sa che cosa, è previsto che il parroco doni agli sposi, quello che assiste al matrimonio, che doni agli sposi la Bibbia. E è richiesto essere preti per essere sposati, se gliela dà, dice, solo i preti possono leggere la Bibbia. Oh, ragazzi, è successo a 5-6 anni, non è che è lontano nel tempo questa ricerca. 5-6 anni, non è di più. E c'era anche Ricca Bondi in quel posto, quindi lo spago Ricca Bondi, o mia moglie, o Don Pavin, che era presente anche lui, quindi la testimonianza c'è. E
No,
purtroppo era anziano. Allora, era stato educato così. Una volta chi è che leggeva la Bibbia?
Ai tempi, perché prima bisognava,
non bisognava leggere,
addirittura qualcuno arrivava a dire che era un libro di, io non lo so se sia vero o meno, ma comunque
pensa che ci sono pensa quanta fatica a scrivere tutta sta roba, poi alla fine e Dio tutta la storia che parla, e poi alla fine si è parlato, questo ti mettiamo lì. E, ecco, voglio dire, questa
un discorso strettamente leggero, o se la leggevano per conto loro, o se no giusto per partigiani, completamente di più,
certo, non c'era questa idea, ma la Bibbia è evidente, sono ragioni anche storiche, cioè se tutto era il libro degli ebrei, e gli ebrei erano tutti all'interno, questa era la teoria, se è il loro libro è chiaro che c'era già questa roba qui, e si diffidava molto anche della interpretazione, c'erano i protestanti, dava fastidio. Noi si diceva chi è che deve interpretare la Bibbia? Il magistero, no? Ma neanche il Papa, i vescovi, il Papa, insomma, in fondo, sono loro che gli dicono come va interpretato quel versetto. Guai se tu interpreti la Bibbia per tuo conto. La gente stava tranquilla anche perché non sapeva leggere, non ce n'erano di Bibbie, e poi era un regime di cristianità, insomma, tutti si. Ecco. E c'erano i protestanti che avevano insistito invece su questa cosa. Ai tempi di Depo Col l'idea è quella che la Bibbia non si usa. Se voi prendete i libri dei seminari dei tempi di Depo Col, 1901, quando lui è diventato prete, sono libri in cui la Bibbia non si cita neanche una volta. I libri su cui studiava, anzitutto erano i latini, ma questo è. Voleva dire, non voleva dire, non c'era nessuno, neanche una citazione della Bibbia, neanche una. Ecco, questo, l'intuizione di Foucault, molti si chiedono, ma come ha fatto? Praticamente uno che non sa nulla, perché viene da un'educazione tradizionalissima, quando riceve l'ultimo contatto che ha con la fede cristiana è la prima comunione, ma no, poi dopo non riceve la presa, perché allora non si riceveva con facilità, insomma. E poi è un po' soldato, se vuole, di fare questo. E come va a avere questa intuizione, questo continuo rileggere, sì, soprattutto il Nuovo Testamento, ma ma sempre questa idea, o anche di pregare semplicemente ripetendo, come avete visto da quel modello unico che ha composto in diversi anni nel corso della sua vita. Questo dimostra che Jacopol non ha fiducia in sé, ha fiducia in Dio, questa è un'altra cosa. Ha fiducia in Dio. Crede che sia lui a condurre le vicende del mondo, degli uomini, anche la sua personale. Ha una grandissima serenità, per esempio. Cosa che la Chiesa di quegli anni non aveva. Pensiamo al 1870, quando i francesi vengono sconfitti a Sedan, in Italia gli italiani entrano a Roma. Perché? Perché fino a quel momento lì i francesi difendevano Roma, ma adesso essendo stati sconfitti a Sedan, evidentemente non sono più in grado di farlo, no? E allora gli italiani alle braccia di portapiede, suona i bersaglieri che entrano dentro, i francesi si erano ritirati 10 giorni prima, no? I soldati del Papa, quando capiscono come si mettono le cose, sparano due colpi di cannone su ordine del Papa, tanto per dire che era stata compiuta una violenza, ma che sono colpi di cannone simbolici che non fanno paura a nessuno. Quindi la Chiesa si trova, interrompe il Concilio Vaticano I è stato interrotto, no? Perché gli italiani sono entrati a forza via. Sono entrati in Roma e quindi il Concilio viene interrotto, provano solo il Papa, la stretta del Concilio. Poi dopo il Vaticano II si chiama così perché c'è stato il primo nel 1870. Poi tutta la Chiesa ha un continuo atteggiamento di ostilità nei confronti della modernità. 1864 il sindaco, in cui sono elencati tutti gli errori moderni. Alcuni di questi sono poi affermazioni contenute nel Concilio Vaticano. Insomma, tutto ciò che è la cultura moderna, la Chiesa non la accoglie. C'è quindi un atteggiamento di assoluta ostilità nei confronti non c'è assoluta serenità, tantomeno la Chiesa francese. La Chiesa francese è oggetto di una legge anticlericale tra le prime più grandi d'Europa. 1905 la Francia dichiara la assoluta separazione tra Chiesa e Stato, l'assoluta separazione. Ancora oggi vige questa legge, per esempio. Non ci sono, dal 1905 non ci sono più cappellani militari nell'esercito. Dal 1905 le scuole cattoliche non hanno alcun riconoscimento, a meno che facciano dei processi come le scuole laiche, insomma, qualunque genere, non come scuole, eccetera, e così via. Non c'è concordato ancora oggi, oltre nella Francia. Quindi un atteggiamento poi si è attenuato nel corso degli anni, perché si è attenuato, ma quando dopo col vive muore nel 16, quindi 11 anni dopo questa legge qui, è per una legge particolarmente, una legge che definisce la laicità, lo Stato è profondamente laico, ed è laico in maniera attiva, insomma, non così dire che non ha preferenze per nessuna religione. E, ecco, c'è un atteggiamento, diciamo, di non serenità da parte della Chiesa in quegli anni. È la Chiesa antimodernista, no? Se qualcuno ricorda nella storia, il modernismo è stato una favola per certi versi. Molti preti, molti teologi sono stati condannati con il modernismo senza avere nessuna tendenza di questo genere. Era una forma, come si può dire, di accanimento teologico, no? C'era la paura che qualcuno facesse entrare nella Chiesa la modernità, per questo si chiamava modernismo. Fu una caccia alle streghe non da ridere. Ancora fino a qualche tempo fa, i preti, prima di ricevere l'ordinazione, dovevano fare un giuramento antimodernista. Questo ancora negli anni 60, e non so se oggi ci sia ancora. questo obbligo, forse non lo fanno più, ma c'era l'obbligo che prima di ricevere l'ordinazione uno doveva dichiarare che non aveva niente a che vedere con le idee moderniste. Molti, per esempio la vicenda di Buonaiuti, era un professore di storia del cristianesimo, prete dell'Università di Roma, che viene ritenuto modernista, cioè, scrive un libro, Storia del cristianesimo, viene ritenuto all'indice, non si sottomette, continua a fare il professore all'Università di Roma, ai tempi del fascio, quando c'è nel 1929 la, come si dice, concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, una delle cose che Mussolini si impegna a fare e fa è quello di allontanare dall'università Ernesto Buonaiuti, no? Che era un professore qualunque, diciamo, a quel momento lì, come tutti gli altri, ma gli viene tolta la cattedra perché per l'indignità, insomma, che era una delle caratteristiche delle formule da cui si poteva allora togliere il professore universitario di incarico. Buonaiuti vive gli ultimi anni della sua vita in piena miseria, perché non ha una lira. Fino a quando Buonaiuti viveva con lo stipendio, Buonaiuti vive in assoluta miseria, dà un po' un'idea, no, di cos'era il modernismo di quegli anni. E De Foucault che vive una vita di assoluta serenità cristiana, di assoluta serenità, pur vivendo in un ambiente sostanzialmente o indifferente o ostile, per cui chi l'ha conosciuto ha avuto nei suoi confronti sentimenti di profonda amicizia. Ecco, questa è un'altra caratteristica che forse potremmo sottolineare della sua umanità, il tema dell'amicizia, che va da quella dei parenti che vi dicevo stamattina, non dimentica nessuno dei suoi parenti e neanche delle occasioni, diciamo, che toccano le loro vite, le nascite, i nonni, i battesimi, le morti, insomma, che toccano tutta la sua famiglia, che è piuttosto numerosa, nel senso che queste famiglie nobili avevano, continuavano a mantenere relazioni anche attraverso i matrimoni, insomma. E poi molti amici, per esempio la vicenda di Vivier, un esploratore più vecchio di De Foucault, con cui diventano amicissimi semplicemente per via del fatto che De Foucault ha stabilito dei punti di latitudine e longitudine in Marocco, che costui ritiene perfetti, che nessuno ne ha mai, si mettono in contatto per questo e continuano a scriversi per tutta la vita. Così con la sorella e poi con la cugina De Bondy, che è una sua ispiratrice dal punto di vista anche cristiano. Sono le lettere di questa donna che dà l'idea di essere veramente una donna eccezionale, insomma. A volte è preoccupatissima delle scelte che fa di Foucault, gli dice sempre la verità, gli dice: ma mi sa che mi stai mettendo su una strada che è orribile, che non ha nessun senso. Lui si affanna sempre a dimostrare invece di voler, cioè che prende tutti sul serio, anche questo rapporto con questo prete, che in fondo ha visto poche volte, con cui sono solo scritti, e che ritiene però che sia uno strumento attraverso il quale possa meglio conoscere la voce di Dio, no? Io sono sempre stato un po' perplesso su quanto riguarda la cosiddetta direzione spirituale. Non so se voi avete sentito parlare di questa storia, ma è una cosa che aveva la sua importanza, ma di cui i preti purtroppo si sono serviti, no? Cioè di cui i preti che hanno fatto diventare esclusiva la loro competenza. Direttore spirituale chi è? È un prete, no, che ti aiuta a capire meglio quale può essere la tua vita nel corso, a migliorarti come cristiano. Cioè, e mia moglie non può servire. Cioè, mia moglie è proprio frate, la buona cristiana, fino a prova contraria. Che cos'ha in meno di un prete? Perché occorre essere preti per consigliare uno? che in fondo nelle nostre associazioni, nei nostri gruppi, credo che facciamo, dovremmo fare questo, soprattutto, cioè aiutarci a essere migliori cristiani, no? E dietro quello fa ancora secondo lo stile di allora, cioè una persona individuata nei confronti della quale si esprimono, no? E questo consente anche una concretezza nella vita di chiesa. Le nostre vite nei confronti della chiesa spesso sono vite, come si dice, sradicate. Cioè, noi, quello che la liturgia in fondo è un po' l'esempio di tutto questo. Noi andiamo a messa, a volte a me capita, rimango malissimo con me stesso, ma non so come fare diverso. Provate che io sono andato a messa il giorno delle ceneri, San Francesco, perché dovevo vedere Don Franco, non dico la verità, mi confesso davanti a voi, non è che sono andato per andare a messa. Credevo che la messa fosse alle 6, e ho detto vado alle 5 e mezza, lo vedo, sicuramente c'è, perché poi c'è la messa, gli do sta roba che gli devo dare e poi me ne vengo via. La messa era alle 5 e mezza e non aveva ancora cambiato l'orario, ero convinto che l'avesse già cambiato. Insomma, e sono arrivato là e ho detto vabbè, sto qui, glielo do dopo messa. E io ho partecipato a quella messa come un ospite, come se fossi arrivato qui, nessuno mi avesse detto né buon dì né buonasera, io mi fossi poi andato senza dire né buon dì né buonasera. Il mio paese è un po' di più, sono un po' primo, un po' dopo messa, da cosa ci diciamo, insomma. Lì proprio insalutato l'ospite, non c'è nulla che poteva esserci, e vabbè, poteva non esserci, andava ancora meglio, se non viene più un'altra volta fa un regalo più bello che tutto. E cioè in sostanza i nostri rapporti non esistono, cioè sono un deserto, no? Dei rapporti. Un po' come sono nel posto dove vivo io ragazzi, c'è davanti a me dei svizzeri che parlano solo tedesco, quindi faccio fatica a parlare con loro. Parlano l'inglese, ma io faccio cosissimo, poi rischio di dire cose stupidaggini, per cui parlo attraverso il mio genero che parla l'inglese bene, questo qui che parla l'inglese un po' meno bene, si capiscono. Davanti ho tutta gente con cui, che io vedo quando vengono a buttare l'immondizia, perché i personaggi sono proprio davanti a casa mia, nessuno di voi lo conosce. E sono questi personaggi hanno sgrato tutta la frazione finché sono arrivati da me. E vabbè, e allora vedo tutti, perché tutti vanno a buttare di lì, ma i rapporti si sono arretrati. C'era in questi giorni mio cugino lì, che erano coetanei, e diceva, ma ti ricordi che entravamo nelle case dell'uno e dell'altro senza neanche chiedere permesso? No. Adesso sono tutte case sigillate, no? Sono tutte case con i cieli, le recinti, addirittura telecamere, insomma, in alcuni punti, no? Cioè in sostanza c'è il deserto dal punto di vista delle relazioni. E ricordiamoci che un uomo senza relazioni non vive. Avete già capito Aristotele, non siamo delle persone che parlano, siamo degli animali che parlano, che non è soltanto che pensa, lo dicevo, sono, lo ripeto, pensare si può fare anche da soli, anche, forse a volte si riesce a fare meglio nel silenzio, però poi noi siamo delle persone che parlano, cioè che hanno bisogno di relazioni, che hanno bisogno di relazioni con altri, no? Che hanno bisogno di uscire da questo, se no muoiono, se no perdono il fiato. E così anche nella Chiesa, non è che perché sono rapporti tra i cristiani vanno bene se non ci sono, ci devono essere, ci devono essere. Io per esempio quando vedo questi preti che sono alla disperazione, i giovani, perché hanno perso la significatività sociale che avevano una volta nel mio paese, se Don Sabio diceva una cosa tutti la prendevano in considerazione, da quelli che dicevano che era una stupidaggine, no, a quelli che invece sono, a quelli che gli baciavano la mano quando dice, insomma, dal massimo dell'approvazione al massimo della disapprovazione, ma tutti, no, la sapevano e la la prendevano in considerazione. Oggi se dice una cosa non fa nulla, lui dice non prende neanche più in considerazione io, perché non me la ricordo, non me la ricordo. Dice nessuno, nessuno che ritiene che il parroco dica qualche cosa semplicemente. Quindi hanno perso, questo è un po' fa sentire, non è che fa bisogno di studiare, lo si sente, no? Lo si sente. Che non c'è più significatività sociale, no? Cioè che non sei più al centro di niente, no? Che non sei più addirittura significativo, che non sei più significativo. Ecco, allora se mancano le relazioni, io dico soprattutto con qualche famiglia, con qualche duno, se no dal punto di vista umano precipiti, non tieni, non puoi tenere, perché sei fatto per la relazione, sei fatto così. Gesù che si circonda di quei tuoi dice al massimo 72, dicono, no, le cose, vabbè, insomma, in tutto un'ottantina, però insomma ci sono delle relazioni, ci sono dei rapporti, insomma, con qualcuno va in casa, ha dei rapporti con personaggi che sono anche borderline, come si dice oggi, insomma, Maddalena sette demoni, avrebbe dovuto cacciarle via, insomma, che magari saranno state sette amanti, ma insomma, questo aspetto, e così via. Alcuni erano davvero borderline, ma insomma, ci sono queste relazioni. Gesù non è uno senza relazioni. Figurarsi noi se possiamo vivere senza relazioni. No, senza relazioni. E per questo dicevo, anche nella Chiesa ci vogliono delle mediazioni che ci aiutino da una parte con la concretezza, quindi qui dice uno è lontano, è un lema, ma sono molti altri, dei pastrini, se leggete fate fatica a ricordare tutti questi nomi a cui scrivono, alcuni scrivono una volta sola, e poi c'è un personaggio stranissimo, Massimo, no? Un personaggio che insegna alla Sorbona, un grande, come si dice, conoscitore dell'arabo, della cultura islamica, eccetera, è professore, scrittore ed è uno di quelli che poi favorisce la fondazione dei piccoli fratelli. È stato tentato ad andare con lui, con De Foucault, a Tamarasseto, in città, è molto più giovane di lui, conduce una vita, come si può dire, stranissima, convive con un suo discepolo maschio, che non era propriamente allora una cosa neanche ben vista, insomma, però con De Foucault questo non appare mai, solo dopo che si viene a sapere, poi alla fine si sposa, rimane vedovo e diventa prete all'età di 68 anni, ma prete, pensate alla stranezza dei personaggi, diventa prete presso la chiesa orientale, una chiesa come si chiama, cattolica, ma di rito orientale, insomma. E perché? Perché era sposato quando ha fatto la domanda, poi rimane vedovo, ma insomma ormai ha fatto domanda e diventa prete lì. Ecco, Massignone è un'altra grande amicizia di Foucault, con cui discutono problemi di carattere culturale, questo insegna la Sorbonne, non è persona qualunque, anzi oggi diremmo che è un capo di dipartimento universitario, insomma uno importante, citato in tutti gli studi di lingue e di antropologia. E quindi insisterei su questo aspetto dell'amicizia, che può essere all'interno del matrimonio, che può essere in qualunque ragione, perché noi, ripeto ancora, abbiamo bisogno di questa concretezza. Guai se perdiamo anche questa strumentalità, no, dell'arte, e come noi siamo per lui uno strumento di relazione, altrettanto lui lo è per noi. E insieme si compie questo cammino, no? La forma di chiesa noi spesso la consideriamo un dato un po' sociologico, ma la forma chiesa è una forma teologica, è qualcosa di cui il cristianesimo ha bisogno, che poi sia una brutta immagine, ma tutto bene, se noi pensiamo all'inizio, le cose che fa San Paolo sono quelle di fondare delle chiese, di dubitare di sé, fondare delle comunità, non è che si... E all'inizio ci sono le chiese, quelle sono rivolte nelle chiese, se noi le apriamo, no, oppure ai santi che sono nella chiesa lì, no? Cioè vuol dire credenti. Cioè in sostanza questo star assieme è un valore di profonda... E De Pocolmo vive nonostante la sua solitudine. Vediamo il conto stasetto, no? Lui lo vive quando è fa l'eremita in sostanza, oggi diremmo, no? Chiaro? Lo vive lo stesso, attraverso le lettere che ripeto ancora una volta, non si è detto fino allo sfinimento, difficilmente arrivano, impiegano di... Oggi noi mandiamo un messaggio attraverso internet, arriva dopo, prima ancora che mi ha finito di scriverlo, no? Nella giornata possiamo mandarsene centinaia. Allora per mandare una lettera, no? Così come si scrive, ma non è altro, tutto il dizionario possiedono ancora, mi sembra che sia adesso l'abbiamo acquistato i piccoli fratelli, possiedono ancora tutto il suo dizionario con un volumone così di fogli incollati l'uno con l'altro, scritti tutti a mano, il dizionario Tuareg che usano ancora, naturalmente non fu stampato, che usano ancora con il dizionario base per gli studi successivi che hanno fatto. No? Ecco, per cui questa volontà di legarsi è una volontà che può, che secondo me ecco, ha un valore anche per oggi, che può completare l'idea di questa piccola fratellanza. Scusatemi, io insisterei su tutte e due le espressioni, piccoli e fratelli. Sui fratelli abbiamo detto molto, piccoli abbiamo fatto riferimento sull'umiltà, sull'essere come gli altri, né al di sopra, come. È il, come si chiama, il legame dei fratelli, se i fratelli sono tutti uguali. No.
Poi loro hanno preso qualcuno delle regole che lui aveva scritto?
Sì, le hanno prese integralmente. C'è il libro che interessa è Come loro, è scritto da René Guaillon nel 1921, quindi 5 anni dopo la morte di Foucault. C'è un gruppo di preti, uno è René Bazin, uno che aveva scritto la sua prima vita, ma che non era ancora prete quando l'ha scritta. E un altro è René Guaillon, un altro è Georges Gorlet, gli altri due non me li ricordo, e che si trovano insieme e dicono: ma perché, pur restando ognuno dove siamo, non ci leghiamo tra noi da una specie di... e prendono le regole, che l'ultima regola che aveva scritto, la aggiustano e la presentano diverse volte prima ai loro vescovi, che riceve l'approvazione, perché quelli di Foucault avevano già ottenuto l'approvazione del vescovo di Vivier, il quale gli risponde e gli dice: è una cosa straordinaria, state però tranquillo, gli risponde, state però tranquillo che se questa cosa mai si realizzerà, nella Chiesa dovrete vedere i sorci verdi perché vada a buon fine. Non so, vabbè. E poi non si è realizzato, quindi non ha visto i sorci verdi. E poi dopo questi qui fondano la prima comunità, che si chiama quella dei piccoli fratelli di Gesù, semplicemente. Poi ci sono moltissimi, oggi sono in piena espansione, soprattutto in luoghi, soprattutto il ramo femminile, le piccole sorelle, che sono divise in due. Mi pare che a Milano ci sono le piccole sorelle di Gesù, e invece in Umbria e a Roma ci sono le, hanno un altro nome, poco diverso, ma non sono federati tutti, ma non sono tutte piccole comunità. In genere vivono in Africa, in genere vivono nei posti più disperati del mondo, e hanno una vita simile a quella di De Foucault come atteggiamento, e poi saranno un po' meglio di quello che ha vissuto lui. Questa piccola, questa qui è questa qui, che è qui, piccola sorella annunziata di Gesù, è quella che ha soprattutto studiato i rapporti tra le focole di Islam, un libro che ha pubblicato la comunità di Bologna qualche anno fa. E poi ci sono moltissime altre, una, la prima, quella che ha fondato, per certi versi ha rifondato, è la sorella Madeleine, si chiamava, che era in contatto con questi cinque, quella ha fondato la comunità. Qui avete anche qualche foto terribile di come si presentava il foro delle piccole negli ultimi anni della sua vita. E concludiamo allora, sì. Io direi di concludere in questo modo, se avete qualcosa da dire è meglio, così io devo un bicchiere d'acqua. La seconda magari la proviamo con una preghiera, però dite qualcosa prima, se no da casa mi muovo, se cosa hanno detto? Non niente. Invece se le dico quel che avete da dire, a meno che siano degli insulti, sono più contento. E poi magari proviamo a fare un elenco dei libri che si trovano ancora in commercio, alcuni di questi li ho presi nel tipo di seminario, che non sono più in commercio. Sì, non sono più in commercio. Bene, dite qualcosa per me adesso.
Non so se avete detto, ma io ho un aneddoto che mi ha raccontato qui a una fase di ossessione di fare un punto.
Nessuno ce lo può prendere.
E praticamente ossessionava il suo padre spirituale su questo, perché qualsiasi posto dove veniva a essere messo era tutto bene. E appunto la conclusione che è arrivato è che si è reso conto che l'ultimo posto era rivisto dopo la questa fase del punto. E quindi ecco, sulla guida spirituale e appunto dicevi che è abbastanza ottimo, il problema grosso è trovare la persona che sia preparata e formata. Il problema dei preti che si improvvisano nella spiritualità. La base della vita spirituale è il fatto che l'occhio non può vedere se stesso. Se il coniuge mi aiuta con la situazione, però il problema è che non riesce a mettersi in una posizione netta perché mi ha tolto. La vita spirituale rimane abbastanza staccata ad ascoltarti senza darti nessun indizio più di tanto, ti aggiusto un attimino la strada, però per me è molto utile.
Di soggezione, a me la cosa fa impressione, mi fa ridere, mi fa veramente ridere, però non riesco a toglierla, credo che moriremo tutti e due senza riuscire a toglierci. Come sto io la porto alla posta che è più vicina da lui, ho la macchina davanti alla sua, per portare alla posta che è 200 metri da lui.
La dimensione sociale, sociologica, dell'organizzazione delle relazioni che poi diventa chiesa, no? Però all'essenza questa presenza nascosta di Dio stesso, questo appunto sembra tutto sfuggire tra le mani, no? quando la chiesa si organizza, quando come persone ci organizziamo, diventiamo inevitabilmente, diventa di un fenomeno sociologico che è un fenomeno di fede, però non è vero, no? Nel senso che appunto come l'umanità va avanti, uno può vedere semplicemente dal punto di vista evolutivo, e invece c'è un Dio che ci lavora lo stesso, no? E allora così effettivamente dovrebbe lasciare quella serenità di fondo che ci dice Richard Foucault aveva, e forse c'è anche il Senato, non mi ha sereno, ma così spero che faccia stare tranquillo, che mi faccia stare tranquillo, che non aspetti più.
Sì, diciamo l'ultima parte di questo libretto, insomma, di predica alle piccole sorelle a Milano, di seguire, insomma, affronta il tema di, cioè oggi ci troviamo di fronte ad una situazione di difficile anche da decifrare, da capire, che forma cristiana deve assumere il cristianesimo, che forma deve assumere il cristianesimo in questo tipo di società diversa, che è diventata estremamente diversa. Dobbiamo pensare al pluralismo religioso. Una volta, manco normalmente, si pensava che ci fossero così tante religioni nel mondo, e che ognuna non è che venga scalfita dall'altra, no? Anche da noi oramai sta diventando un fatto, oppure dalla secolarizzazione, no? Cioè dal fatto che la gente si accorge di vivere benissimo senza bisogno di un riferimento religioso in questo genere, o perlomeno ritiene di poter fare così. Che atteggiamento si può assumere? Che atteggiamento si può assumere? Credo che sia un problema notevole, quello del cristianesimo non religioso, cioè in sostanza che si lega all'uomo in quanto tale, insomma, in quanto in quanto c'è una comune umanità che dobbiamo perseguire, arriva un messaggio di mio. E quindi non il predicare senza parole, trovate un po', è più difficile vivere una vita cristiana che deve destare stupore, che deve destare meraviglia. Nei primi cristiani si diceva guarda come si ama, questo dettava, vediamo come mai, cosa c'è dietro. È più facile annunciarlo, no? È più facile annunciarlo. In un mondo diventato non cristiano è più facile, è più difficile rendere questa testimonianza, insomma. È più difficile. Non ci sono tante vie attraverso le quali si possa. La via dell'umiltà, per esempio, è una via stranissima per il mondo di oggi. Il mondo di oggi è un mondo in cui che obbedisce alla logica di sempre, comanda chi vince, chi perde, no? Cosa ci possiamo fare? L'induismo per certi versi l'ha incamminata, secondo me, in una maniera elegantissima. Dice, non aiutate i poveri, ma siete matti? Ma volete aiutare questi qui? E così gli impedite di subire quel che si meritano, cioè di pagare lo scotto di quel che hanno fatto nelle loro vite precedenti, e quindi di doversi reincarnare un'altra volta e di subire altre, no? Noi non teniamo conto che l'induismo immagina che la povertà, la miseria, la sofferenza, insomma, in generale, è il pagamento, no, è la, di una colpa meritata in una vita precedente. Quindi chi aiuta un povero in realtà cosa fa? Fa il suo male. Perché? Perché questo povero non sarà più povero e quindi non sconterà la pena che giustamente gli è stata attribuita per le sue colpe compiute nella vita che ha vissuto prima, no? Immaginando che chi vive da una reincarnazione all'altra finché finalmente viene esentato da questa reincarnazione e finisce nel nulla, che è la fonte.
Quanto il dottor Bustone ha fatto tutta questa roba qui, la campagna elettorale la facevano tutte le robe qua.
Allora, la madre Teresa di Calcutta, che si dà una testimonianza, cioè, noi diciamo, ma lasciamo morire la gente per la strada voltandosi dall'altra parte, e c'è sì, così almeno questo qui sconta le sue colpe, perché se è così, no, se vive povero, se vive disgraziato, è perché se l'è meritato.
Quindi la gravità non esiste nell'induismo.
Nell'induismo purtroppo esiste la vita che dobbiamo ripetere, cioè meglio sarebbe non esserci, no? E difatti la strada migliore è quella di non reincarnarsi più. Noi ci reincarniamo ogni volta perché abbiamo qualcosa da pagare nella volta precedente, no? È una forma di, per cui abbiamo una devozione nei confronti degli dei e speriamo di raggiungerli in quell'immenso nulla che essi sono, che essi sono, e in cui saremo. L'induismo è una religione che, grazie a Dio, non ha solo questa idea qui, no. Però il mondo di oggi vive sostanzialmente così, e che se ne importa se i tre quarti del mondo vive in una situazione di povertà, di miseria, di guerra, di abbandono, di violenza, se ci sono bambini che sono costretti, e lo dicevo oggi a pranzo con Flavio, mangiando, che a me mette un po' a disagio quando vedo che mia nipotina gioca con dei giocattoli fabbricati in Vietnam o fabbricati in Thailandia, no? Perché in genere immagino che siano i bambini a fare queste cose, più o meno hanno la sua età, no? Mi mette a disagio, eppure cosa vuol fare, no? Però è terribile il fatto di pensare che c'è una piccola parte del mondo che gode delle sofferenze, a causa delle sofferenze, delle violenze, insomma, lì dovrebbero giocare, vivere la vita, no, non questa qui, o almeno non questa qui. Oppure mi metti angoscia quando penso che c'è gente che gira con la faccia scoperta, anche per altri che conosco, che mi dice: ma io l'inverno lo passo in Thailandia. Io immagino fare le cose. Immaginate che uno possa girare per il mondo e dirlo anche che lui d'inverno va a fare turismo sessuale in Italia, no? Andare a letto con delle bambine di 15 anni. Ma io non so, non è perché ne ho 60 che dico non so, non so. Sono pensionato da Thailandia, Ma guarda, se ci pensi ti viene un'angoscia, cioè pensi che gente che ha 65 anni, che è in pensione, dice in fondo in Thailandia costa la vita un quarto di quello che costa in Italia, da qui, no? E io d'inverno vado là, è bel tempo, si sta bene e poi primavera, insomma, torno qui e poi in altitudine vado là. Credo si sia comprato anche qualcosa, una casa, qualcosa. E mi mette angoscia che possa girare per strada, comunque, no? Cioè, e dirlo anche, no? E dirlo anche, cioè non dice evidentemente cosa va a fare là, no, ma è chiaro cosa va a fare. E ecco, pensare che ci sia un mondo così, no? Questi sono esempi estremi, quello dei giocattoli, quello dei, poi ci sono anche tante altre cose, però è chiaro che un po' di estremità c'è in questa vicenda, no? Non è che il nostro mondo sia poi così diverso da quello turista estremo, per carità, alla fine è anche peggio. Quello che ci conforta è che è possibile vivere alla De Foucault, no? Notate che il seguito che ha avuto è un seguito tutto postumo, no? È diventato beato nel 2005, sono passati 90 anni all'incirca, 89 anni dalla sua morte, no? 89 anni dalla sua morte, Giovanni Paolo II 3 anni, e lui era fatto, capisco anche, però insomma è impressionante questa, perché non, i piccoli fratelli hanno sempre insistito, no, non fatelo, non interessa, poi l'hanno fatto per forza di cose, insomma, perché non era possibile, no? E non riconoscerlo, però non aveva nessuno dietro, no? Questi qui non considerano, non so neanche se dicano, no? se celebrino una festa il 1° dicembre della sua morte, insomma, hanno fatto scarsissime celebrazioni per la morte, per il centenario della morte. A predicare a Roma hanno chiamato quello che abbiamo chiamato noi ad Arti, Monsignor Anfossi, ex vescovo di Aosta. Se è venuto ad Arti, non credo che fosse il massimo di quello che c'è in giro, insomma, no, voglio dire, è venuto da noi a parlare un pomeriggio, l'ho portato io in macchina, quindi insomma, e l'ha portato a casa qualcun altro prendendosi anche un multa, e quindi Emilio mi sembra che sia andato, sì, c'era anche Emilio, Emilio guidava la macchina, so che hanno preso una multa, forse per eccesso di velocità, e quindi insomma, per dire, questa umiltà che è rimasta anche dopo dà la prova di una possibilità di chiesa diversa, insomma, che non ha bisogno di grandi mezzi. Pensate all'enorme quantità di mezzi che la Chiesa cattolica ritiene di aver, di cui la Chiesa cattolica ritiene di aver bisogno. Ogni volta che si dice, ma questo dice, ma la pastorale costa, tutto, ed è vero, no? Che tutto costa, se si fa così, no? Certo, se no, se si vive la vita della povera gente, ci si rende conto che la vita costa molto meno, e che anzi, no? E che le sue piccole sorelle lavorano, c'è tutta una... Se voi leggete anche quel libro di ce l'ho su, il titolo è Charles de Foucault e i suoi primi discepoli, c'è tutta la storia quando questi qui, ad un certo punto, quando ci sono stata l'esperienza in Francia dei preti operai, in Francia c'è stato un certo momento, poco prima della guerra, durante la guerra, subito dopo la guerra, fino agli anni 60, dei preti che, tenuto conto del fatto che il mondo operaio si era allontanato dalla Chiesa, hanno ritenuto che la strada migliore per tenere rapporti con questo mondo era quella di diventare operai anche loro, e vivono questa esperienza di vita di fabbrica, insomma, e i piccoli fratelli anche loro sono affascinati da questa vicenda, e si fanno la stessa cosa, invece che vivere, come si può dire, così una vita, entrano nelle fabbriche, lavorano, allora c'era il tempo della piena occupazione, non era un problema trovare posto in fabbrica, sono tutto nei lavori modesti, che la grande industria della regione soprattutto di manodopera non qualificata, entrano lì, poi la Santa Sede proibisce questa esperienza, ma solo per i preti, loro non essendo preti, nessuno li tocca, continuano a fare questo tipo di esperienza, ma che è quella di tutti, vivendo di tutti. Ci sono le lettere lì, René Voyon che lo riporta. René Voyon ha avuto la fortuna di vivere fino a 97 anni, quindi ha scritto questo che è tutto lo scrivibile della storia dei Piccoli Fratelli, e dice costoro, in lettere che gli scrivono, qualcuno la pubblica, dice: ma noi siamo fortunati perché noi riceviamo lo stesso stipendio dei padri di famiglia, ce n'è uno che ha 5 figli con quello stipendio deve mantenere la moglie e i 5 figli, noi riceviamo uno stipendio che è uguale a loro, ma loro non c'erano i cose di famiglia che poi sono sempre stati trascurabili per il reddito di una persona, e viviamo noi soli, no? Anzi, viviamo in una comunità dove spendiamo ancora meno, perché insomma alcune cose le facciamo in comune, no? Per cui non, cioè, vivono la vita di tutti davvero, insomma, no? E anche una vita di relazioni, qualcuno che entra in contatto con loro viene a sapere solo molto dopo che sono legati a questa esperienza di fraternità, e tutti ne hanno un senso di, come si può dire, di un rapporto di amicizia liberante, al di là di che molti non è che diventino cristiani per questo fatto, no, ma sentono di essere vicino a delle persone che hanno uno spessore umano significativo, importante, insomma, che vale la pena vivere, insomma, non sono delle persone qualunque con cui si sta insieme soltanto per il periodo in cui si lavora e poi si lascia perdere. Questo potrebbe valere, già solo pensarci, poi magari si fa come si può, chissà, non si sa.
Bene, grazie. Bene. A te, grazie a questo pollo, grazie a te per averci fatto.
Grazie a voi per aver sopportato una mia logorrea irrazionabile.
Grazie per averci fatto scoprire un po' di più, credo che ognuno abbia qualcosa.
Poi se ho se mai vi mando
quella roba. Da venire caro, perché è davvero una figura che ne dà di spunti. In tante direzioni, proprio davvero una bella figura, credo che sia davvero un miracolo questo suo uomo di pazzarello,
ma nella sua
proprio contro il suo tempo, no? Contro tutta l'ideologia dominante francese.
Ci sono altre figure che si possono prima o poi, per esempio quella del teologo e medico di Lambaramé, che era il dottor Spitzer. C'è ancora un bel film, su Albert Spitzer che è un po' datato, è del 1953, quindi insomma qualche anno fa, 54, è interpretato da una bellissima attrice francese, io sono ancora affascinato oggi, si chiama Jean Moreau, allora aveva 24 anni, quindi insomma, era carina, e lì fa la moglie di Albert Schwarzer. Albert Schwarzer ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1952, due anni dopo hanno fatto questo film, che casualmente hanno proiettato al ricreatorio di Acqui in quell'anno. All'inizio solitamente passavano film di quarto ordine, passava roba che più nessuno voleva, cioè quelli che costavano meno, insomma, proprio roba, passavano film di indiani, ma roba, insomma, quella bella. Oppure film comici di bassissimo livello, insomma, e noi ragazzi andavamo lì finché un giorno è arrivato questo film dal titolo un po' strano, A Mezzanotte dottor Svezia, e poi noi cominciamo Svezia, perché all'italiana leggevamo lì così, era già difficile da pronunciare, e era una storia di questo personaggio singolarissimo, è diventato pastore protestante, grandissimo esecutore di musica, di pianoforte, di musiche di Bach in particolare, di musica classica, è arrivato fino a Beethoven, dice dopo non hanno più scritto nulla, descritto, eseguito, e vabbè, insomma, e così via. Nel 1900, negli anni immediatamente, durante poco prima della guerra mondiale, diventa medico, dopo il sesto storico, diventa medico per andare a curare i poveri a Lambaramé, in Gabon, in Africa. In Africa rimane affascinato dall'idea della salvaguardia della vita ovunque sia. Dice che la sua più grande desolazione è stato quando è arrivato un ippopotamo nel villaggio che distruggeva le tende, qui là tutti lo volevano ammazzare e ha sviato le ricerche, ha detto è andato di là l'ippopotamo e tutti dietro l'ippopotamo che in realtà non era andato da quella parte ma è riuscito a salvarsi. Lui dice è stata la più bella azione della mia vita, ho salvato l'ippopotamo. Cioè diventa uno dei teorici della, come si chiama, fraternità universale, insomma anche con tutti gli esseri viventi, non soltanto con gli uomini, insomma. E torna in Europa soltanto per fare grandi esecuzioni al pianoforte e per fare dei soldi, lo dice esplicitamente, dice vendete i biglietti più cari che potete, perché io ho bisogno di soldi perché la gente che faccia un ospedale. E quindi, e siccome era veramente capace a suonare, riesce a riempire le sale concerto di quel tempo, insomma, no? E suona. È nato a Strasburgo anche lui, come detto poco. No. La stranezza della sua chiesa era che ci celebravano i culti sia i cattolici che i protestanti, i cattolici al mattino per un mese, i protestanti al pomeriggio di quel mese, il mese dopo viceversa, i cristiani, i cattolici al mattino, eccetera. In sostanza, diventa amicissimo, qualcuno ne ha sentito forse parlare, con Suor Maria di Campello. Campello si trova presso le fonti del Chietuno a in Umbria, le fonti del Chietuno sono Trevi, in Umbria, non Trevi, Trevi. E, ecco, questa suora, che è una suora, sostanzialmente una piccola sorella di Gesù, anche se non è ufficialmente collegata, c'è una magnifica pubblicazione di lettere di Albert Schweitzer e Suor Maria di Campello, che si scrivono uno all'altro, il titolo è Sulla soglia. Una magnifica, è pubblicata da Romena, dalla Grazia di Romena, è bellissimo perché c'è un cristianesimo di una semplicità. Albert Bach era un grande teologo, ha scritto la storia di Gesù nel 1906, insomma è una cosa impegnativa, ogni volta che si compie uno studio di esegesi, fanno studiare all'inizio, sempre dice la storia è cominciata quando Albert Bach ha scritto queste cose, un librone grosso così. E poi dopo si è fatto un'altra vita, una vita di medico. È singolare, anche in questo film si vede, che il giorno della sua morte in tutto il Gabon partono con delle piroghe, perché per raggiungere lì si poteva andare solo con delle barcacce, potevano costruirsi con dei tronchi d'albero, e fanno tutti la veglia davanti a questo lampo, a questo ospedale, con la torcia accesa, una fiaccola accesa. Il film era è mezzanotte, dottor Schweitzer, perché in Africa suonava un pianoforte che gli avevano regalato, tutto foderato di lamiera, perché le termiti se no mangiavano il legno, e allora gli avevano tutto foderato, l'unica cosa che non era foderato, ma era di osso, quindi non la mangiavano, era la tastiera, no? Su cui poi, e lui suonava di notte, il giorno curava le malattie che c'erano lì, e insieme alla moglie, che appunto usavano il film, e di notte suonava il pianoforte, per tenersi esercitato anche per suonare. E qualcuno che a un certo punto gli dice, ma dottore vado a dormire, cioè perché è mezzanotte, cioè in Africa mezzanotte era un'ora impossibile che sto a sortire alle 4 del mattino, 2 4 senza, insomma, e lui era ancora lì, questo è un po' il motivo del libro.
Sì,
la leggiamo, prego io, la leggete voi, possiamo leggere questa qui, la preghiera della Madonna, è brevissima, leggi pure se riesci a vederci, vai vicino alla finestra e ci vedi. Questa preghiera è stata composta con parole di Foucault, non è mai stata messa insieme da lui, però le parole sono tutte autentiche, parole, cioè le frasi sono autentiche, non le ha mai accostate.
Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace, qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio, sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero nient'altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani e la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi e rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, poiché tu sei il Padre mio.
Grazie.
Grazie
a voi. E domani è domenica, eh? Giuseppina?
Sì?
Mi ha telefonato ancora mia moglie, ma ha detto che non fa niente, adesso che non hanno... Lo faranno sapere, e neanche io lo so.
Ma io non lo so, ogni tanto trovo. Tutti si veste, nessun oggetto, scherzi non c'è niente, cosa manca? Ma come sta adesso?
Ah, adesso vuole andare in Africa col girello, uno va in Africa col girello.
Col girello?
Io gli dico, ma non all'aeroporto, come fai? Ma domani all'aeroporto c'è chiedendo sì, l'assistenza.
Ma poi da come fanno? Non è che ci sia del...
Secondo me il girello è una specie di... Non vuoi che hanno un bastone, ma in realtà non mi serve.
Ah, ecco.
Non
mi
sembra che sia un oggetto. Lui vuole andare a
scendere. Sono
perché non sapeva cosa sta combinando i ragazzi.
Ah, ecco.